tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
Eccoci in onda, 14:07 in questo sabato 1 agosto del 2026. Inizia il mese estivo per eccellenza, quello che di solito è il mese delle vacanze, anche se molti, compreso il nostro Manuel, le hanno già fatte. Buongiorno a Manuel in primo step, giusto, bravo, mi piace questa precisazione.
Sai, noi VIP andiamo quando gli altri più volte,
esatto, e più volte nell'anno, tra l'altro. Giustamente. Bentornata Caterina Baffoni, ciao Cate, che
ciao,
bello riaverti
Dario.
Qua.
Che bello, per me è un piacere sempre.
Sono molto contento che ci facciamo questa bella chiacchierata. Sì. Abbiamo anche una partita, tra l'altro, di cui parlare, cosa che d'estate non è facilissimo averlo. Una partita, tra l'altro, che la Juve ha vinto 2-0, un po' noiosina. Tra l'altro, io ho chiuso i programmi di Radio Bianconera ieri perché ho fatto colpo di tacco. Abbiamo finito alle 9 e li riapro oggi perché avete chiuso con me, riaprite con me. Quindi continuiamo in un certo senso quasi i discorsi di ieri sera, con un'analisi magari anche un po' più approfondita delle parole di Mister Spalletti nel dopogara. Poi nella seconda ora avremo anche due ospiti, che sono Jacopo Gerna e Jacopo Desiderio, con cui parleremo anche di mercato. Perché? Chiaro. Perché il mercato in realtà ci ha riservato una sorpresa. Nel giro di 2 ore sono stati annunciati praticamente 2 giocatori. Ma questi giocatori che fine hanno fatto, Kate? Dove sono Colomani e Lejbegovic?
Guardami Dario, Lejbegovic mi piace da impazzire, è un talento, certo, fortissimo.
Infatti
è un colpaccio, io non me l'aspettavo, sono sincera. Però da una parte me l'aspettavo, perché mi piace moltissimo Carnevali, quindi finalmente penso che ce lo meritiamo, un direttore che parli,
che sappia fare,
che ha nella comunicazione un punto di forza importante. E io credo che ancora sia tutto molto in fase di rodaggio, quindi ci vorrà ancora un pochino di tempo per far sì che questi possano entrare nei diktat di Spalletti, nei mezzi,
certo,
del gioco.
No, più che altro il tempo che arrivino anche nella Juventus, perché
sì,
dice
esatto.
domani parte la Juve, domani pomeriggio parte per la tournée. Tra l'altro stanno giocando Manchester City e Inter. Una pre-parte del più o meno credo della stessa competizione, se vogliamo chiamarla così, estiva, a cui parteciperà fra poco anche la Juve, tant'è che l'Inter sarà una delle nostre avversarie sabato prossimo. Così approfitto anche per dire una cosa: intanto oggi siamo in onda dalle 2 alle 4, se vi siete sintonizzati prima all'una c'era ancora la replica di Luigi Schiff. Oggi ci siamo noi dalle 2 alle 4 e poi Chiara Alleati dalle 4 alle 6. Cioè, sono tutti i programmi semplicemente shiftati in avanti di un'oretta. E poi per questo mese ci salutiamo, perché la prossima settimana a quest'ora ci sarà proprio Inter-Juventus, o Juventus-Inter, adesso non so quale sia la squadra che viene definita in casa, e quindi ci sarà colpo di tacco. Il sabato successivo è Ferragosto e quindi non ci saranno tendenzialmente trasmissioni in diretta, e poi vado in vacanza anch'io quindi per un po', e poi sappiate, comincio ad anticiparvi che ci potrebbe essere un po' una rivoluzione nel palinsesto del weekend, quindi diciamo che tutta la vita che vuoi potrebbe saltare un po' da una settimana all'altra, ma avremo modo poi di approfondire quando sarà il momento. Leggiamo il messaggio di Roberto De Frede. Ciao Roby, buongiorno, come sempre. L'abbiamo già fatto ieri perché insomma la notizia era poi arrivata nella mattinata. Concedimi un sentito e doveroso pensiero per Franco Baresi. Nell'incedere silenzioso del suo addio, l'antico libero rimette il mandato al tempo, lasciando in eredità a chi resta il dono più alto, la suprema licenza di essere liberi di sognare. Roby, mi mandi sempre dei messaggi bellissimi, e insomma è stato molto 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 bello. È stato anche ripreso da più parti il saluto che gli ha dedicato Del Piero, no? Citando anche quel famoso episodio delle 39 rose lasciate sotto la curva, e infatti Del Piero ha detto 39
capiranno.
Grazie, gli juventini capiranno. È stato veramente molto bello. Tra l'altro anche quel video, tra i tanti che hanno girato di Baresi, ha fatto un po' un giro del web, perché comunque i grandi campioni intesi anche come uomini si riconoscono anche quando sono avversari, no?
Assolutamente, infatti è stato un simbolo del calcio italiano, una leggenda,
sì.
È stato un punto di riferimento per tutti, non solo per i milanisti, cioè qualsiasi juventino, interista o qualsiasi altro tifoso, cioè, non può non riconoscere la grandezza di un giocatore del genere. Io anche ovviamente sono troppo giovane per aver vissuto
Io me
Baresi,
lo ricordo ancora perché sono un po' di anni te lo
esatto, però questi sono personaggi leggendari,
certo,
che cioè non serve averli vissuti per poterne capire la grandezza,
per sentirne, bravissima, Laura, come dicono i giovani oggi,
esattamente,
no?
Laura.
I miei studenti ormai da una cosa su Aura,
esatto.
Ecco, Baresi era proprio aura di campione, di capitano,
è un po' come Scirea per noi,
bravissima, infatti ho visto visto ieri un'immagine sì, bellissima di quei fumetti che vengono fatti ogni tanto di Scirea che abbraccia Baresi e dice adesso nessuno segnerà più,
e
no?
Poi qualcosa tutti e due con il 6, sì, quindi sì. Proprio bellissimo.
Bello, sì, un bel momento, quindi grazie sì, anche a Roberto che ci ha dato la possibilità di ricordarlo. Tiziano da Milano, torniamo invece alle cose di campo e di Juve. Guardate che il ragazzo, parlando di Alai Begovic immagino, sì, non ha nulla da invidiare a Yamal, è solo una questione mediatica, di lui non si parla semplicemente perché appartiene ad una piccola nazione ed aggiungo altresì che è più forte di Yıldız. Avete visto il gol col Qatar? Sì, è sempre sì, il Qatar, perché anche David col Qatar sì, ha fatto esatto, tripletta e sembrava fosse e sembrava fosse risorto. Per carità, battuta a parte, Tiziano, adesso forse che sia più forte di Yıldız, diamogli un attimo, c'ha 18 anni, ragazzi, deve farne 19 esatto, a settembre, quindi guardiamolo, godiamocelo, perché sì, poi negli highlights si vedono sempre solo le cose,
video di
le
YouTube
cose
tutti
fighissime,
sono clamorosi, sono fortissimi, quindi secondo me è un grandissimo talento, un grandissimo potenziale. Sono la persona più felice del mondo quando ho letto la notizia che certo, è arrivato alla Juventus, però è troppo presto per fare paragoni, eccetera, anche perché Yamal è esploso in una squadra
già fortissima, giovane, ancora più giovane, perché aveva 16 anni forse,
sì,
i primi tempi
non era
di
ancora
Yamal,
maggiorenne assolutamente, quindi io direi di non azzardare nessun tipo di paragone neanche con Yıldız, perché già abbiamo tante pressioni.
E certo.
Cioè,
certo,
veniamo da una stagione abbastanza non bella.
Ecco, guarda, Yıldız, se devo dirti, l'ho visto, mi è piaciuta molto l'immagine di ieri sera al gol del 2-0 sì, di Obawodo, perché ho scoperto sì, che si legge così. Sono andato anche
Obawodo.
Sì.
Detto Pippo.
Detto Pippo, esatto.
Io lo chiamerei Pippo. Perché sono stata tre ore a ripetere il nome, non ce la posso fare.
Per gli
fare,
amici Pippo. Io l'ho sempre chiamato Obawodo. In realtà ho sentito che si legge Obawodo, quindi le chiamiamolo col suo nome.
Perché hai detto Pippo?
Perché Pippo Baudo, infatti.
Ah, Pippo Baudo.
Anche ieri uno me l'ha scritto, spero che segni Pippo Baudo, non capivo chi fosse. ed era lui, ed effettivamente poi ha fatto tra l'altro un bellissimo gol ed è uno dei prospetti forse più interessanti di questo precampionato della Next Gen. Dicevo, Yıldız, che è proprio al gol di Obawodo, l'hanno inquadrato, era seduto in panchina, appoggiato allo stipite della panchina, con un sorriso, cioè col pugnetto stretto sì, per l'esultanza, con un sorriso molto sereno, e mi ha un po' rasserenato
come no?
di riflesso, viste insomma le condizioni di cui si parla. Spalletti ha confermato che Yıldız salirà sul volo per la tournée in Oriente, non salirà invece Thuram, e questa è la conferma che probabilmente rispetto a quello che sembrava all'inizio, cioè con Yıldız messo peggio rispetto a Thuram, oggi invece la situazione sembra essersi ribaltata, per sì, cui Kefren rimarrà a Torino insieme a Ekator, ovviamente, che si è fatto male nella prima amichevole col Basilea. Peccato perché sarebbe stato bello vedere anche lui, no?
Poi una gran bella promessa anche lui.
Sì, decisamente.
Mi dispiace molto, però ricordiamoci che è sempre calcio d'agosto.
Certo. Anzi, fino a ieri di luglio addirittura.
Esattamente. Fino a ieri. È oggi il primo d'agosto, quindi è molto presto.
Alfredo da Carpi, buongiorno Dario e Caterina, buongiorno a te. Non per essere polemico, ma siamo sicuri che Colomoni e Alai Begovic sono due nuovi giocatori della Juve? Guarda, era quello che dicevamo poco fa con Caterina. Esatto. Di certo c'è stata fretta nel dare gli acquisti come già fatti. Sono passati 4 giorni da quando è uscita la notizia e non si sono ancora visti la continuanza. Questo l'aveva già anche detto Carnevali, mi sembra ieri mattina, no?
Sì.
Che si è presentato, c'erano un po' di tifosi che si aspettavano Colomoni che andasse a fare le visite mediche, e Carnevali ha detto oggi non arriva di sicuro. Esatto. E quindi faccio una piccola doccia fredda. Però poi in queste situazioni qui non sai mai se è il depistaggio per dire magari arriva lo stesso, o se poi è vero e in realtà era stato vero.
Secondo me sì, perché non penso che la Juventus ad oggi si possa permettere di scherzare su notizie di acquisti, eccetera.
Però sai che io ancora stamattina sono andato a vedere aggiornamenti, dico magari nel frattempo è arrivato, c'è gente sempre lì davanti al J Medical che aspetta, e non è arrivato ancora né uno né l'altro. Sembra che ci siano dei dettagli burocratici da sistemare col Paris Saint-Germain. Da quello che risulta pare che Colomani abbia già anche ritrovato casa a Torino, quindi insomma la cosa è data per fatta. È chiaro che finché non c'è l'ufficialità è il rischio che poi salti tutto, cioè c'è già capitato in passato,
appunto,
no, questa cosa.
Però secondo me, ti ripeto Dario, è chiaro, cioè anche io ho sempre il timore che all'ultimo secondo possano cambiare
certo,
le sorti, però secondo me si tratta di piccoli dettagli, cioè non mi viene da pensare al peggio, più che altro perché, ti ripeto, veniamo fuori da una stagione molto brutta.
Sì, decisamente.
Cioè, da un cambio ancora una volta dirigenziale, di personale.
Radicale.
No? E sicuramente non è un bel segnale, no? Ecco, quindi io non penso che si possano permettere di dare delle comunicazioni che poi...
Sì, anche Spalletti ieri sera ha detto avete intercettato due situazioni che sono vere, quindi insomma l'idea tendenzialmente è che arrivino, poi
certo,
è chiaro che Io poi non so come sia la questione voli fino a Hong Kong, ma credo che se non partono con la squadra possono magari raggiungere il giorno dopo. Cioè, mi spero che non sia l'unico volo disponibile per andare a Hong Kong. O al peggio, se proprio ci fosse qualche lungaggine, magari li raggiungono direttamente aperte, visto che poi c'è ancora un'ulteriore traversata da fare. Sì. Tiziano, guarda, gli esami di riparazione sono a scuola da me sono tra la fine di agosto e i primi di settembre. Io però ho la fortuna, tra virgolette, di insegnare una materia che è soltanto orale, che è scienze naturali. E quindi non sono coinvolto negli iscritti che si svolgeranno intorno al forse addirittura il 28 di agosto. Io i miei orali ce li ho il 4 e il 7, perché la scuola inizia tardi quest'anno, inizia il 14 di settembre. Quindi io rientro il 30 in tempo assolutamente per fare gli orali dei miei ragazzi che sono stati rimandati. Yves chiede un no, Manu, cioè Yves da casa che vuole il suo no, reclama il suo
io
no.
Io anziché andare al mare ascolto la radio. Okay.
Perché c'è Caterina, stavo per dire perché ci sono io.
Ma in realtà no.
Perché... allora facciamo così. Allora aspetta. Iva ascolta Radio Bianconera perché c'è Dario Ghiringhelli. No! O perché c'è Caterina Baffoni.
Probabilmente.
No, pensavo l'applausone che ce l'ho. Ecco, anche questo ci stava. Bellissimo. Anche questo ci stava. Massimiliano da Roma. Douglas Lewis mi sembra abbia fatto una buona partita. Stavamo dicendo questo prima. No? E anche ieri durante la diretta sono arrivati tanti messaggi positivi su Douglas Lewis, forse anche perché i ritmi erano da oratorio, bisogna vederlo su partite più toste quanto tiene. Sicuramente ha una tecnica che Locatelli si sogna, ma ritmi troppo bassi per testarlo veramente. Servono partite vere tipo Chelsea-Inter, che tra l'altro sono le prossime due. Però Spalletti, dopo la partita di ieri, rispetto a quello che era successo dopo il Basilea e lo Standard Liegi, ha detto che lo ha visto meglio anche nella copertura, no? nella fase difensiva, nel rincorrere l'avversario, che era quello che mancava forse a Douglas Lewis. E lui stesso Douglas Lewis, che ha intenzione di rimanere alla Juve e far vedere perché la Juve lo ha pagato 50 milioni.
Me lo auguro.
Sia la volta buona, dici?
Me lo auguro. Io penso che quando un giocatore si esponga così tanto in maniera importante dopo una partita, è vero che sono sempre partite estive, però mi viene voglia di dare fiducia a questo ragazzo, più che altro perché se si rende conto del valore di quanto la Juventus abbia speso per lui.
Certo.
Cioè, è un discorso che si sente tanto spesso.
Ieri è venuto
un
fuori.
Vlahovic del genere non lo farebbe mai.
No, assolutamente. Anche perché se no un passo indietro l'avrebbe fatto, aveva tutte le possibilità e il tempo per farlo. E il campanello continua a non suonare. Quindi evidentemente lui tutti questi passi indietro non ha voglia di fare.
Certo.
No, però ieri è venuto fuori un retroscena che io ho voluto comunque sottolineare. C'era anche Carola Contino qua con me che mi dava ragione.
Sì.
La crisi di Douglas Lewis alla Juve un po' è coincisa con la sua rottura con Alicia Lehmann. Okay.
Sì.
Ieri Camillo ci sottolineava come invece nella tribunetta della Continassa, perché hanno giocato lì, ci fosse la nuova fidanzata. Guarda che secondo me il rasserenamento emotivo può fare tante cose.
Dici?
E ne sappiamo qualcosa, tutti e due.
Guarda Dario, io non entrerò
nei dettagli evidentemente,
però io ti posso assicurare
però sei d'accordo con questa cosa.
No, è così. Cioè, se vieni da una situazione molto difficile, molto complicata, dove hai una vita privata e personale difficile, se poi a maggior ragione sei una persona molto emotiva, se sei una persona molto anche sensibile, cioè è ovvio che al lavoro non rendi o comunque
qualsiasi lavoro, di ufficio,
o di sport, qualsiasi cosa, è ovvio che se poi
trovi la pace, la testa da un'altra parte, non ce la fai.
La serenità, guarda caso, la serenità ce l'hai su tutti gli altri campi.
È così, guardate che ci stiamo scherzando fino a un certo punto su questa cosa, perché comunque il fatto che lui possa aver ritrovato una serenità anche in campo, o che ci fosse la fidanzata, e anche il fratello ci dice. Diceva ieri Camillo.
Ma a tanti giocatori della Juventus nel passato è accaduto la stessa cosa.
Sì, è vero. Io nel mio piccolino, che anch'io quando ero piccolino giocavo a pallone, quando mi sono separato dalla mia ex moglie, c'è stato un momento in cui sono andato dal mister e gli ho detto: mister, non farmi giocare perché in questo momento non ci sono con la testa. Facevo delle cose che non erano nelle mie corde, sbagliavo cose proprio banali. E comunque fa, io mi sono molto immedesimato
in questa cosa. Se non hai la serenità cosa. Dentro, difficile che il resto vada bene. Eh?
Leggo il messaggio di Terry che fa i complimenti a Roberto, l'avvocato De Frede, per il messaggio di partenza che insomma ci dà sempre delle aperture, degli spunti molto molto interessanti. Buon sabato pomeriggio anche alla nostra Caterina. Poi da settembre vediamo cosa succederà, Terry. Non diamo tutto per chiuso. Esatto. Carnevale e Massara seguiranno la squadra in tournée? Spero di no. Non credo, cioè non c'è nessun motivo per cui Carnevale e Massara debbano andare in Australia o a Hong Kong, anzi è molto più importante,
è probabile che siano qui a guardare qui. Il mercato, assolutamente, io mi auguro che rimangano
ma spero anch'io
la vita. Sì.
Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, con le dichiarazioni sulla Federcalcio mi sono definitivamente innamorato calcisticamente di Spalletti, hai ragione, ha tirato un paio di bordatine mica da ridere, soprattutto sul passo indietro su Maldini, cioè in realtà il passo indietro Maldini e Leonardo l'hanno fatto da soli, però effettivamente diciamo che sono stati messi nelle condizioni di farlo.
Beh,
in qualche modo, no?
Insomma, io non so come sia stata possibile effettivamente, adesso entrando nel discorso della nazionale, il fatto del nome di Guardiola.
Lì
io non ci ho creduto mai.
Allora, da quello, cioè, considerando le dichiarazioni che ha fatto Guardiola, in realtà un tentativo deve essere stato fatto di sicuro, però che Guardiola con questo tipo di bagaglio tecnico che ha la nazionale in questo momento potesse accettare era
esattamente
molto complicato.
Infatti mi è dispiaciuto che l'hanno portato subito sull'aspetto economico,
pompando
l'aspetto economico, allora sarebbe stato più facile avvicinarsi a un suo sì alla nazionale.
Sì, chiaro.
Ma in realtà, cioè, secondo me abbiamo fatto una figuraccia,
ma anche perché secondo me
certi discorsi vanno, secondo me andavano fatti molto prima che...
Ma sai cosa? Secondo me l'idea di Guardiola è... Va bene, cioè, faccio una battuta, ma Guardiola non ha mai detto una roba del genere, però dico, la nazionale italiana è veramente scarsa, quindi no. Certo, se mi danno 100 milioni
magari
ci vado lo stesso.
Adesso
no?
è impossibile fare gli ipocriti, chiunque avrebbe fatto un ragionamento del genere, chiunque avrebbe accettato, come all'epoca, mi dispiace dirlo, ma... Mancini lasciò, cioè, ma voglio dire, chi è che va a rinunciare? Io posso mettere a posto tre generazioni dopo di
scherzo,
me,
assolutamente,
ma, certo, quindi non è che adesso siamo tutti ipocriti, però è vero che se io avessi mai pensato che comunque non ci fosse stato nemmeno un 60, ma neanche un 50% di possibilità di prendere Guardiola, non mi sarei esposto così tanto.
No, ma certo, infatti loro l'hanno fatto, poi diciamo che gli estremi, cioè Pirlo e Guardiola erano un po' proprio l'alfa e l'omega di due opzioni, poi ce n'erano tutta una serie intermedie, tra cui lo stesso Mancini, che poi è quella che è arrivata. Devo dire che non mi dispiace la scelta di Ranieri, perché comunque è un personaggio che mi piace. C'è sempre però di nuovo un discorso che c'è un'età media di nuovo altissima,
è sempre
perché
quello.
Cioè sotto i 65 anni non c'è nessuno da nessuna parte, dallo stesso Malagò a Ranieri. Mancini non ne ha 65, però insomma.
Ma il punto è che quando è stato ripreso anche come presidente, cioè è stato preso come presidente Malagò, cioè è chiaro che vedi, è un sistema molto cioè è rimasto sempre lì,
certo,
sempre a quell'età, sempre con i personaggi, sempre su quella, su quel modus operandi. Non lo so, io mi auguro 61. Che mi auguro, ecco, 61. Io mi auguro che ci sia una svolta, non lo so, nei giocatori in campo, però non lo so, Maldini e Leonardo
piacevano.
Parlavano molto di un cambio di tecnica, ma proprio un cambio di mentalità. Noi siamo molto italici, non è che ci piacciono tanto i cambiamenti a noi italiani.
Non solo di quello, ma anche di proprio di rivoluzionare tutto il sistema dal basso, no?
Certo.
E infatti, secondo me, una delle scelte che poteva essere furba in quel senso lì era quella della conferma di Baldini, che ti dava quell'aggancio con l'Under 21, ti dava un aggancio con un certo tipo di calcio giocato a livelli giovanili. Quelle due amichevoli che ha fatto Giugno le ha comunque portate a casa più che egregiamente. Di fatto con una specie di Under 21,
certo.
E quindi non lo so, io dico la verità, un'idea di insomma, dopo averle provate tutte, secondo me Baldini poteva essere una, cioè, ecco, tra Baldini e Pirlo io avrei scelto Baldini,
certamente.
Detto questo, si è deciso di andare su Mancini, che comunque qualcosa ce l'ha già anche fatta portare a casa, speriamo che possa essere, che ci possa riessere un'altra infornata di giovani, perché poi in realtà il problema grosso è quello. Ci sono dei vocali, Manu, da sentire? Riusciamo a sentirne uno almeno prima della pausa, dai.
Ciao Dario, ciao Caterina, Luca da Cuneo.
Ciao Luca, buongiorno.
Juve. Allora ragazzi, dunque, ieri sono andato a vedere la partita a Micheole.
Ah, bravo.
E Dario, ti dico una cosa, guarda che se Douglas Luiz per caso in grana. Tanta roba. Io ieri l'ho tenuto d'occhio, ha giocato bene, mi è piaciuto. Zegrova si è mangiato un altro gol clamoroso, non so più cosa fare. Buona prova anche di Selic. Ti chiedo un po' che impressione hai avuto da questa amichevole. E a te, Caterina, ti chiedo che ne pensi del colpo Colomuani, la famosa.
Ciao Luca, intanto buongiorno, grazie come sempre del tuo messaggio. Guarda, mentre tu eri lì, noi eravamo qui, così facciamo rima con Colomuani.
Oh, ce l'avevi vista,
che meraviglia. Sì, perché io ero qua a colpo di tacco a commentarla, quindi l'ho vista in diretta, e ti confermo un po' quello che hai detto, no? Ritmi sicuramente compassati, in cui probabilmente Douglas Lewis si trova particolarmente bene, no? Sì. C'è questo da dire, che se i ritmi sono lenti, cioè lui è sicuramente tecnicamente è molto forte,
è devastante.
Però ieri lo abbiamo notato un po' tutti, e lo ha sottolineato poi anche Spalletti a fine gara, ha corso di più, anzi eravamo proprio qui che a un certo punto l'abbiamo visto, l'ho fatto notare insieme a Carola, che c'è stato un momento in cui lui ha fatto una corsa per andare a chiudere una linea di passaggio nella difesa del Nizza per impedire che un giocatore ricevesse il pallone, ed sì, è stata una cosa che non siamo abituati a vedergli fare, no? Per cui quello sicuramente può essere uno step in più. Sono d'accordo con Çelik, che ha fatto molto bene tra l'altro in tutte e tre le posizioni in cui è stato messo. Kalulu continua a essere secondo me in questo momento il vero valore aggiunto della Juve, nell'attesa poi che rientrino anche gli altri nazionali. Mi è piaciuto Obawodo, perché poi Licina è entrato veramente pochi minuti per poterlo valutare. Durmisi, considerando che lui arriva addirittura dalla primavera, neanche dalla next gen, si è disimpegnato molto bene. Non ha fatto così male Cop Meners alla fine, nel senso che insomma non è quello sempre quello che abbiamo pagato 60 milioni, però comunque diciamo il pre-assist per Hadžić, che poi manda in porta Obawodo, arriva da lui. Dai, qualche cosina di buono si è visto. È chiaro che insomma non sono partite che possano definire, esatto, definitivamente le gerarchie, però bisogna anche partire da queste.
Sì.
Caterina, su Colomuani.
Perfetto. Ma che dire, ovviamente concordo con tutto quello che hai detto, Dario, per quanto riguarda i ragazzi. Anche sono molto felice anche io per Douglas, perché ovviamente ha bisogno di tempo, ok? Sono partite estive per l'appunto, quindi non vanno a determinare quelle che sono le economie dell'intera squadra. Tornando per l'appunto alla domanda su Colomuani, io sono molto contenta, moltissimo, perché è un giocatore che già conosce tutte le economie della squadra, conosce sia il modus operandi di Spalletti, conosce anche tutte le gerarchie, ma anche banalmente, ma molto importante.
Di Spalletti mi sa di no, perché non c'è, le Spalletti no. Perché
no,
non c'era...
però conosce le dinamiche, no, non di Spalletti, della Juventus.
Ah, ok.
Della Juventus, quindi, cioè, per me è un valore aggiunto, non basta... Ok, perché secondo me non deve essere l'acquisto dell'attacco e basta, ok?
Certo.
Secondo me bisogna completamente puntare anche a un'altra punta molto importante, ok? A un valore aggiunto importante, è vero che questa non c'è la Champions League, però la Juventus non può permettersi minimamente di essere neanche la lontana parente di quella dello scorso anno.
E anzi l'Europa League magari puoi anche provare a vincerla punto, no?
Avrebbe e prenderebbe molta più credibilità nel caso in cui dovessimo vincere.
Certo.
Cioè,
certo,
deve essere un obiettivo.
Assolutamente.
Visto che è stata un disastro la stagione, dove tutti penso che eravamo convinti di entrarci in Champions,
sì,
insomma,
a un certo
eravamo
a quattro giornate dalla fine era già praticamente fatta.
Volta che ci siamo visti, ok,
era fatta.
E secondo me è mancata tantissimo, a parte alcune ovviamente collanti del centrocampo e della difesa, anche la vera punta che ti risolve la partita. Secondo me non è propriamente Colomuani, sono però felicissima che l'abbia acquistato, perché sicuramente la sua tecnica, la prontezza in area faranno la differenza, però io mi aspetto un altro gol in avanti.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
minuti praticamente, torniamo in diretta su Radio Bianconera, tutta la Juve che vuoi. Vi ricordo oggi dalle 14 alle 16, quindi non siamo in chiusura come abitualmente in questa mezz'ora, ma abbiamo ancora un'oretta e mezza per chiacchierare insieme, sempre con Caterina Baffoni in studio, sempre con Dario Ghiringhelli qua e Manuel in regia. E stavamo parlando appunto del commento della partita di ieri. Dicevo che Gigi su Twitch ci dice: intanto ciao a tutti da Londra, buongiorno a te. Ho visto la partita ieri, anche se un'amichevole, Douglas Lewis cui si è giocato da top. Questa è un po' la sensazione che ha dato a tanti. Il Cambiaso messo come ala, che quindi potrebbe aiutare anche in fase di copertura, cosa ne pensi? Gradirei l'opinione anche della splendida ospite che saluto, voglio sapere anche da te. Allora rispondo intanto io a Gigi. Guarda, per chi mi segue da un po' di tempo sa che io ho sempre sostenuto il fatto che Cambiaso, avendo un'ottima tecnica e avendo una grande predisposizione offensiva e avendo grandi amnesie difensive, sarebbe molto meglio farlo giocare esterno alto piuttosto che esterno basso. Tant'è che io avevo la speranza, arrivando Spalletti alla Juventus, che lo mettesse effettivamente a fare l'esterno alto, perché Spalletti in nazionale, quando faceva giocare Cambiaso, lo faceva giocare esterno alto a destra. È vero che alla Juventus in questo momento di esterni alti a destra ce ne sono 75, perché c'è Conceição, perché c'è Zegrova, lasciamo perdere Zegrova ieri, è purtroppo di nuovo imbarazzante. Arriva Raibegovic, che può giocare sia a destra che a sinistra. In questo momento c'è di ritorno anche Nico Gonzalez. Quindi l'idea di andare a mettere anche Cambiaso di là crea due problemi. Uno, un evidente intuppamento sulla fascia, per dire un termine proprio tecnico. E che a oggi non esiste un alter ego di Cambiaso in difesa, a meno che la Juve non decida di tenere Cabal. E ieri qualcosina di buono Cabal l'ha fatto, ma ci mancherebbe l'esterno basso difensivo, perché Cabal è in uscita, Kelly deve giocare da centrale e quando ha giocato da terzino nelle prime uscite l'anno scorso faceva mettere le mani nei capelli a tutti.
Assolutamente.
I due potenziali sostituti naturali, che erano Puchka e Rui, sono stati dati, uno venduto definitivamente e uno è tornato in prestito alla Carrarese da un paio di giorni. E quindi, per quanto io ti dica mi piace molto e tendenzialmente lo rimetterei lì, però in questo momento devi lasciarlo a fare il terzino. Non so cosa ne pensi tu.
No, io concordo esattamente con ogni tua parola, Dario. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Credo che in questo momento sia un po' forzato il ruolo affibbiato a Cambiaso, anche perché lui ha sicuramente, è molto più bravo nella spinta offensiva che in fase di copertura, però c'è veramente un surplus di giocatori sul ruolo.
Che ha anche
ruolo,
un bel tiro,
esterno,
tra l'altro, no? Perché tira anche bene.
Ma infatti lui è un giocatore che, nonostante quel ruolo, comunque ha segnato parecchi gol, quindi vuol dire che ha anche una ottima visione di gioco.
Ha fatto anche l'autogol del millennio a Parma l'anno scorso.
Lasciamo perdere, quindi è veramente, è uno che davanti alla porta ci sa stare, nonostante il ruolo. Quindi secondo me è una questione di momentanea. Io credo che se Spalletti in nazionale l'ha messo in quel ruolo e è stato molto molto profittevole, quindi penso che
ma secondo me l'idea della Spalletti ce l'hai, perché ieri comunque l'ha fatto giocare lì molto più alto in quella che di fatto era poi un 3-5-2, che poi spesso il 3-5-2 diventa un 5-3-2, no? Per cui a fare, diciamo, l'esterno tutta fascia sia da una parte che dall'altra, perché poi l'ha alternato con Celik, che tra l'altro è stato altrettanto bravo sia da una parte che dall'altra.
Celik mi è piaciuto molto.
Ecco, diciamo che Celik potrebbe essere davvero quell'acquisto jolly che nella mancanza dell'alter ego di Cambiaso effettivamente ha dimostrato di poter giocare anche a sinistra.
La stessa, assolutamente sì. A sinistra me la giocherei volentieri questa
arma, sì. Ma infatti guarda, sai che c'è stato un momento, ne parlavamo anche ieri sera, no? L'arrivo di Celik aveva fatto spaventare, compreso me, sull'ipotesi di una potenziale partenza di Kalulu, no? Perché il ruolo tendenzialmente è lo stesso. Il vantaggio di Celik è che intanto può fare lui stesso il centrale volendo, che può giocare anche come terzino sinistro e che in caso di partenza di Gatti, di cui si sta parlando tanto, ed eventualmente anche di Rugani, Celik terzino destro libera Kalulu per fare il centrale a sua volta, che Kalulu il centrale lo fa benissimo, lo abbiamo visto nell'anno dell'infortunio di Bremer. E quello che mi ha incuriosito ieri, e l'abbiamo notato anche con Carola, è che di tutti i convocati disponibili di Spalletti tra i primi 11 e tutti i cambi che sono stati fatti nella ripresa, l'unico che non ha fatto neanche un minuto in campo è stato proprio Daniele Rugani, che aveva addirittura la divisa non da partita ma da allenamento. Quando l'hanno inquadrato alla fine della partita, lui era in distinta, perché l'abbiamo vista la distinta, ce l'ha mandata il direttore, e lui risultava tra i convocati proprio potenzialmente giocatori, e invece non è entrato neanche un minuto. Quindi secondo me anche su Rugani probabilmente ci sono dei pensieri di cessione.
Sì, ma assolutamente, penso che Daniele non sia più quel giocatore acquistato sin dall'inizio, insomma, dove c'era tutta un'altra atmosfera, tutto un altro tipo di storia, tutto un altro tipo di rapporto. Poi anche i vari prestiti, cioè non penso che la Juventus abbia mai puntato seriamente
no, purtroppo no, anche se ti dico, a me da un lato dispiace, perché comunque uno che quando lo metti dentro
il suo lo fa.
Ha sempre fatto molto. Io ricordo un errore di Rugani, io ormai credo 4-5 anni fa, in cui causa un calcio di rigore, su cui poi la Juve perde forse quella partita, però è un giocatore sempre molto affidabile, che non si è mai lamentato di fare panchina, che quando va dentro comunque il suo 6-6 e mezzo lo porta a casa, insomma non lo so, mi dispiace, però è anche vero che nel frattempo non è neanche più un giovanotto,
esatto, ma poi non ha, secondo me negli ultimi tempi è vero che il suo l'ha fatto, però non ha dato mai anche un segno di continuità forte.
Sì, è vero,
cioè,
è vero,
non è che
tu
dici a quel punto di riferimento il perno della difesa che non, dove non posso fare a meno, cioè, non è Bremer, quindi...
le voci di Gatti al Napoli ricordano un po' il periodo di Rugani, no? Perché
sì,
c'è stato anche un periodo che Rugani, insomma, non essendo una prima scelta della Juve, sembrava dovesse andare a Napoli,
ma che poi secondo me è molto probabile che Gatti vada al Napoli da Allegri,
esatto, cioè Allegri,
cioè, c'è Allegri
che lo voleva
adora,
già al Milan l'anno scorso, c'è Manna che è quello che lo aveva portato alla Juventus, sicuramente c'è Buongiorno che è stato operato, quindi mancherà per un sacco di tempo. Sicuramente le prospettive di campo di Rugani. Mi ha stupito l'anno scorso il prestito alla Fiorentina, in cui non era neanche titolare, una Fiorentina che tra l'altro stava rischiando di retrocedere, no? Credo che in un contesto del genere l'esperienza di Rugani sarebbe potuta essere utile. Quello che poi ho pensato è che, siccome c'era un diritto di riscatto obbligatorio, cioè un obbligo di riscatto in funzione di certe presenze, la Fiorentina avesse deciso di non riscattare Rugani, soprattutto nel caso in cui fossero andati in Serie B, a quel punto si sarebbero trovati a pagare un giocatore con uno stipendio da Serie A in Serie B, e quindi hanno deciso di rimandarlo in un certo senso alla base.
Vabbè, direi.
Abbiamo ancora dei vocali, Manu, da sentire. Sentiamo un po' le vostre voci, le commentiamo insieme.
Buongiorno da Bianconera. Beh, a me mi ha confermato Maranggio, che ha detto che sono operazioni chiuse e ci vuole solo del tempo che la società dia l'effettivo acquisto di questi due giocatori, ha detto Maraggio. Poi vabbè, comunque io mi convincerò solamente quando li vedo in campo,
esatto,
giocare questi giocatori e dare il massimo per rifar diventare la piccola Juve una grande Juventus. Io delle belle parole mi sono benché stufato di sentirle.
Bravo.
Voglio vedere i fatti e quelli si vedono in campo. Speriamo bene. Ciao, forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
Ciao Lorenzo, ormai ti riconosco dal tuo meraviglioso accento, dalla tua voce. Guarda, se l'ha detto Enzo ci possiamo fidare, e questo senz'altro, no? Però al di là di Enzo, che ovviamente è una delle nostre voci anche più autorevoli della radio, si sono sbilanciati in troppi nel dare le cosa per fatta, e il vertice massimo di questi sbilanciamenti è Fabrizio Romano, no? Diciamo che quando lui dà per fatte le operazioni... esatto. Difficilmente si torna indietro, a meno che poi non capiti il caso del Calaili di turno, che arriva, ti fa le visite mediche e non passa le visite mediche, no? Però almeno con Colomuani quel problema lì non ci dovrebbe essere, perché è già anche stato la Juve. Alla Ibegovic, insomma, è in nazionale, è stato in Germania, non dovrebbero esserci problemi. Il problema, scusatemi se mi ripeto, è che queste visite mediche non le hanno ancora fatte,
ma
no?
Certo, ma
quello che sta spaventando poi i tifosi
questione...
è quello.
Guarda che ci sono in questi casi a livello contrattuale dei cavilli indecenti.
Poi con Colo sappiamo da quanto va avanti sta storia, no?
Ma è una roba infinita. Ma io mi ricordo anche i tempi di Diego Ribas da Cugno, quando doveva
che citazione,
che sì, te lo ricordo, insomma, doveva venire, sembrava il giorno stesso dall'annuncio, invece ci ha implicato tantissimo, quindi secondo me sono solo dei cavilli. Dopo io capisco che c'è tanta voglia da parte nostra anche di vedere,
però Lorenzo ha detto una cosa bella, è giusta,
subito.
Finché non li vedo in campo
non ci credo.
è così. Alla Juve era la cosa che è capitata a Calaili con l'Inter adesso, era successa alla Juve con Schick, se vi ricordate, Patrick Schick, che avevamo preso dalla Sampdoria, un giocatore tra l'altro tecnicamente fortissimo, che però non passa le visite mediche, quindi viene rispedito alla Samp, poi inizia un po' a pellegrinare in giro
sì,
per l'Europa.
Roma anche.
È vero, bravissimo. Abbiamo citato Cambiaso, allora prendo due messaggi che parlano proprio di Cambiaso. Sempre Luca D'Acuno ci dice, come dici tu Dario, manca veramente un'alternativa a Cambiaso, anche se volendo Celic è l'unico che potresti adattare. Però chiaramente sarebbe meglio trovare un terzino sinistro. Detto questo, secondo me, ieri guardando Durmisi, ti dico che lui sarebbe da portare in prima squadra. Ragazzi, Durmisi ha neanche 18 anni ancora. Durmisi giocava fino a quest'anno nell'Under 20, nella primavera ancora. Quest'anno deve fare almeno lo step in next gen prima di portarlo in prima squadra. Prima non c'era la next gen, quindi si faceva primavera prima squadra. Secondo me almeno qualche mesetto di Serie C è bene che se lo faccia.
Assolutamente, sono ragazzi troppo giovani e con poche esperienze.
E poi rischi il famoso discorso di Bruciani. No, poi per carità, alla Ibegovic ha soltanto un anno in più, però ha già...
Però la sua esperienza.
È stato titolare al Bayer Leverkusen, è titolare nella sua nazionale.
Come no?
Poi il contrasto dice, certo, ma lui è titolare perché lo fanno giocare. Vero, però il Bayer Leverkusen ha anche delle ambizioni diverse.
Ma poi ha anche un contesto
e diverso.
Una squadra diversa. Cioè,
una pressione probabilmente diversa. Insomma, sono situazioni diverse.
Assolutamente. Se lanci un giovane in un contesto che scricchiola, è facile che si bruci.
Bravissimo. Infatti, io sono sicuro, sono d'accordo con Luca che Durmisi è un gran prospetto, è un ragazzo albanese che probabilmente ci darà delle soddisfazioni. Abbiamo visto però cosa è successo con Azic l'anno scorso, no? Esatto. Abbiamo provato a metterlo lì, ha fatto quel gol pazzesco
contro
con l'Inter che sembrava di aver trovato il fenomeno della vita, e poi però si è perso, completamente perso. In questa amichevole, ieri per esempio la palla che ha messo, l'assist che ha messo, è stato molto bello perché tecnicamente il ragazzo c'è. Spalletti l'anno scorso l'aveva definito un diamante grezzo, no? Da sgrezzare, quindi gli aveva fatto un sacco di complimenti. Ieri Camillo ci diceva che insomma c'è un interesse del Cagliari su Azic, da capire se in prestito, il classico riscatto con controriscatto,
chiaro,
se una cessione definitiva. Io penso e spero che la Juve su Azic voglia mantenere il controllo, perché qualità sicuramente ne ha. Rimanendo su Cambiaso, sono 3 anni che scrivo qui che Cambiaso non è un terzino. Finalmente trovo qualcuno come voi che la pensa come me. Forse con i giocatori che abbiamo attualmente dietro bisogna giocare a 3. Antonello da Padova. Sì, certo. Guarda Antonello, io sono da tanto tempo che dico che Cambiaso non dovrebbe giocare lì. A me la difesa 3 non fa impazzire, ma guarda che lo stesso Spalletti se n'è accorto l'anno scorso, perché nel finale di campionato effettivamente giocava a 3 perché si era accorto che probabilmente mancavano le carte per fare la difesa 4, anche se sappiamo essere, diciamo, la sua preferita.
Certo.
Massimiliano da Roma, non capisco perché Gatti deve essere ceduto soprattutto al Napoli, che è una diretta concorrente, e poi per quale cifra, 25 milioni per me è regalato, se era al contrario ne chiedevano minimo 40. Sì, Massimiliano, devi sempre ragionare che stiamo parlando di fatto di una riserva della Juventus, no?
Allora,
perché poi di fatto con Spalletti non ha mai visto il campo.
Allora, io premesso in un concesso che mi sta molto simpatico come ragazzo, ha fatto dei gol importanti, Gatti con la Roma, cioè, per carità, ma ragazzi, Gatti non è un difensore da Juventus, cioè non è Bremer,
tu dici,
non è un giocatore
nella Juventus che vorrei, Gatti
il mio
non
sogno
è il titolare,
stiamo parlando di Gatti, cioè è un buonissimo giocatore, è un giocatore che ha saputo dare l'anima, il cuore, tutto, ogni volta che c'è stato bisogno, però purtroppo, cioè, quella è la natura, ci sono dei deficit tecnici che, cioè, da lì si distingue la capacità di diventare un grande giocatore,
certo,
da Juventus a un giocatore di media squadra. Secondo me è un buonissimo gregario, è un'ottima riserva.
Sì, anche perché sennò Spalletti l'avrebbe fatto giocare titolare, non ci faceva vedere adesso Manuel proprio il titolo di tutto sport. Anche perché insomma con quei soldi lì, 25 milioni ragazzi per una riserva non è che siano proprio pochissimi. Cioè è chiaro che se mi chiedi Bremer 25 milioni ti rido in faccia, se mi chiedi Gatti che davvero con Spalletti non ha visto il campo mai, tutto
esatto,
sommato.
Per cui se serve per poter acquistare un altro difensore al pari di Bremer, perché la Juventus ha bisogno
di quello, certo,
cioè la Juventus deve stare sicura dietro nelle retrovie, perché l'anno scorso abbiamo perso, cioè prendevamo acqua da tutte le parti,
Sì, se dovesse partire Gatti e forse Rugani, come dicevamo prima, probabilmente con quei soldi lì, che più o meno la valutazione è quella, la Juventus proverebbe a prendere Lukumi, che
comunque
un giocatore che con Bologna ha fatto molto bene, con la sua nazionale ha fatto molto bene, anche se poi non è andata benissimo al mondiale, però comunque è un titolare anche della sua nazionale.
Esattamente.
No? Quindi, e tra l'altro è Mancino, cosa che alla Juve, a parte Kelly, continuano a mancare.
Esatto.
Ginetto ci dice, parliamo tanto di Yamal, abbiamo paura a portare un ragazzo in prima squadra senza senza farlo passare dalla next gen senza senso. Ragazzi, Yamal ce n'è uno, esatto. Messi ce n'è uno a generazione, cioè non è che si può pensare che tutti i ragazzi di 16 anni che fanno 4 gol in primavera li porti in prima squadra e diventano Yamal, cioè troppi ne abbiamo visti che invece non hanno fatto il percorso di Yamal. E ho fatto l'esempio di Azic apposta perché mi aspettavo questo paragone con Yamal. Azic ci abbiamo provato e non ha funzionato, cioè non è che tutti i 17enni allora tutti in prima squadra giochiamo solo con 18enni in squadra, non
ma
si
anche
può.
Perché ci vuole il contesto, cioè questa è una Juventus che ti permette di poter far esplodere i giocatori dal nulla o comunque dalla primavera. Insomma, la Juventus ha bisogno di ricostruirsi, non stiamo parlando di una grande Juve.
Lo stesso Yıldız sta facendo fatica a mantenersi a quei livelli lì.
Io sono certa che Yıldız in una squadra come il Real o il Barcellona
sarebbe
certo, perché ha un contesto, ha una coralità
dove lui può pensare a fare Yıldız.
Ha una coralità, un gruppo vicino accanto di giocatori talmente formati, talmente tanto abituati ad un bel gioco, che lui esploderebbe, ma io sono certa di questo. Adesso ci dobbiamo accontentare di una Juventus molto gregaria, in fase di costruzione. Ti ricordi Krasic?
Me lo ricordo, sì.
Cioè, ma sembrava il fenomeno, vero, il nuovo Nedved esterno, il giocatore più posto del mondo. Era la Juventus di Del Nesi,
Sì, certo.
Nel senso.
No, hai ragione, il contesto fa tantissimo.
Il contesto fa la differenza.
Fabio D'Alessandra, ciao Dario e Caterina, un pensierino a tenere Douglas Lewis lo farei, un giocatore con grandi tecniche ci può essere molto utile. 2 anni fa forse era un po' troppo supponente, ma mi sembra che la cura Spalletti gli abbia giovato molto, anche sotto il profilo dell'inquadramento tattico in campo. Buona estate a te Fabio, grazie. Guarda, credo che siano state molto interessanti, l'abbiamo già detto in partenza, le doppie dichiarazioni post partita di ieri, no? Sì. Cioè... Lui, inteso Douglas Lewis, che dice voglio rimanere alla Juve, voglio dimostrare che valgo quei soldi, e dice Spalletti mi piace tanto, c'è molto dialogo, nell'anno che sono stato qui qualcosa non ha funzionato, certo. Poi forse c'era anche qualcosa di suo che non funzionava. Per contraltare sullo stesso livello hai Spalletti che dice oggi gli ho visto fare quelle cose che mancavano nel suo bagaglio, quindi... Sicuramente la Juve adesso se lo porta in tournée.
Esatto.
E da lì farà poi forse la valutazione definitiva, no? Spalletti ha detto anche un'altra cosa molto interessante, perché uno che il calcio evidentemente lo conosce. Lui dice: io non posso metterlo trequartista offensivo perché non ha il passo per saltare l'uomo e giocare spalle alla porta. Il ruolo di Douglas Lewis deve essere davanti alla difesa, con tutto il campo disponibile, con la sua visione di gioco e il suo piede, sì. E a quel punto può rendere da Douglas Lewis.
E io quest'anno non so, gli darei una possibilità importante, lo vedo un po' cambiato, quello che dicevo
sì, certo,
quindi è così, ha ragione, anch'io la penso così.
Ciao Radio Bianconera, Miretti un 2003 ha già 100 presenze in Serie A, la Juve in che modo gestirà la sua situazione, punterà su di lui? Guarda, Miretti secondo me è proprio un altro esempio che calza perfettamente con quello che ha detto Caterina, cioè Miretti è un altro che in un'altra Juventus probabilmente avrebbe potuto fare il marchisio di turno, no? Cioè quel salto di qualità lì. Miretti ha così tante presenze in Serie A, comprese tante nella Juventus più l'anno in prestito, chiaro, al Genoa eccetera eccetera, ma avrebbe secondo me potuto fare molto di più e non è esploso per quello che secondo me tecnicamente è Miretti, sì, perché secondo me è fortissimo e lo stesso Spalletti lo ha riconosciuto l'anno scorso accusandosi un po' di averlo fatto giocare troppo poco, perché si è perso anche lui, cioè lui a un certo punto ha fatto tante presenze per necessità, perché mancavano oggettivamente i giocatori da mettere al suo posto, e lui ha reso meno di quello che avrebbe potuto ricadendo indietro nelle gerarchie appena arrivato qualcuno di un po' più forte, perché non ha completato un percorso di crescita che lo ha un po' interrotto.
Concordo.
A me dispiacerebbe, perché sono appassionatissimo di Miretti, è un ragazzo tra l'altro cresciuto in casa nostra, sono quelle piccole favole alla Marchisa, no? Non l'ho citato a caso. Certo. Però non lo so, Miretti sembrava uno dei primissimi a partire, sì. A giugno, quando c'era quell'anticipo di mercato in cui la Juve doveva recuperare un po' di soldi, sembrava dovesse andare al Bologna per circa 18-20 milioni, poi in realtà si è fermato tutto su Miretti, bisognerà vedere se sarà anche lui tra quelli che devono partire. Sì. Cosa significa essere da Juve? Ormai la Juve non fa più parte della top del campionato. Gatti è una buona alternativa, venderlo non sarebbe da mercato intelligente. E poi perché darlo al Napoli? Perché è l'unico che ce l'ha chiesto.
Esatto, è l'unico che lo pagherebbe.
Cioè, ragazzi, in questo momento il problema della Juve è che già non ho capito. Allora, quello di Colomani l'abbiamo già spiegato, no? Il colpo Colomani è stato, è fattibile. Non ci metto ancora il passato perché al momento non è ancora, esatto, non è ancora la famosa firma, come diceva Lorenzo prima, sul campo ancora non l'abbiamo visto. È fattibile perché Carnevali e Massara, soprattutto Carnevali in questo caso, hanno lavorato talmente tanto ai fianchi il Paris Saint-Germain che sono riusciti, nell'ottica di dargli poi una cifra molto vicina alla fine a quella che chiedevano loro, a far accettare un'idea di prestito oneroso a 4 milioni con l'obbligo praticamente scontato, raggiungendo una qualsiasi coppa europea, di 34 più eventuali bonus. Ma perché quella formula lì? Perché i 4 milioni di prestito oneroso praticamente sono quelli che la Juve ha preso dal Lione per Openda. Quindi il Lione dà 3 milioni e mezzo di prestito per Openda, che la Juve gira aggiungendoci mezzo milione per Colomoni. Esatto. E quindi quell'operazione praticamente è quasi a zero, è un miracolo,
esatto, economico.
E i soldi veri spesi dalla Juventus in questo momento sono quelli per Alejbegovic, di cui nessuno si aspettava, perché lo stesso Ekator è stato quasi completamente ripagato da Puchka e da Fara. Nel frattempo è partito Pendà, nel frattempo è partito Rui, e è partito anche come si chiama l'altro ragazzo giovane che stato venduto ieri, era un ragazzo della primavera che in questo momento mi sfugge il nome, che è stato venduto ieri pomeriggio. Quindi per poter finanziare un altro colpo la Juve ha bisogno di vendere qualcuno. Esatto. E qualcuno lo devi vendere. Io, se devo pensare ai nomi che sono usciti che si possono potenzialmente vendere, e Gatti me ne faccio una ragione, sì, esatto, se deve andare via, esatto, no? Cioè, se ti danno 25 milioni per un panchinaro fisso, perché Gatti con Spalletti è un panchinaro fisso, io me ne faccio, cioè, esatto, ti dico, capisco di più 25 milioni per Gatti che Rugani dato in prestito gratuito. Con diritto di riscatto a 2 milioni, cioè, sinceramente quella era un'operazione che non capivo.
Ma infatti non è che va a togliere alla Juventus qualcosa di, cioè, è sempre Gatti, cioè, per carità, è un bravissimo ragazzo.
Poi spiace perché è juventino, perché esatto, la favola, cioè, di Gatti che faceva
questo,
il verduriere.
Però io penso che siamo arrivati a un momento dove dobbiamo pensare un po' a farci furbi.
Anche perché io lo capisco il ragionamento del nostro ascoltatore, cioè in questa Juve Gatti ci sta. Ma se noi vogliamo tornare quella Juve lì, dobbiamo ragionare che Gatti non ci deve stare. Ma come Locatelli, ragazzi, Locatelli abbiamo detto tante volte. A me, cioè, è un ragazzo che in questo momento ci sta benissimo perché fa tanto lavoro, è sempre titolare, fa un lavoro importantissimo, che tra l'altro non è neanche il suo perché gli fanno fare il regista, che il regista non è.
Esatto.
Ma nella Juve che vorrei, come dicevamo prima, Locatelli può essere al massimo una riserva, no? Per cui e Gatti anche, però se mi danno 25 milioni per una riserva, io me li prendo, così come se mi danno 50 o forse 60 milioni per Conceição. Conceição a me piace molto, però è un giocatore che ha fatto vedere troppo poco, secondo
per
me.
Per quello che erano le aspettative.
Le aspettative e anche i costi, perché fra una cosa e l'altra l'abbiamo pagato più di 40 milioni anche
la
lui.
Ha speso tantissimo lo scorso anno, anche se Grova, sembravano giocatori che dovessero comunque esplodere con una tecnica pazzesca. Cioè, capito che è stata una stagione troppo fallimentare, la Juventus non può permettersi di non andare in Europa l'anno prossimo, vincere o non vincere qualcosa. Quindi, cioè, sinceramente di Gatti me ne faccio una ragione.
Certo. Guarda, Giancri ci dice, Azzi c'è in uscita in prestito al Cagliari. Sì, del Cagliari lo sapevamo. Ciao Pietro, sì. Intanto, perché appunto ce l'aveva anticipato ieri Camillo, non sapevo ancora la formula. Se fosse prestito, vedi che avremo ragione sul fatto che la Juve vuole comunque mantenere, diciamo, il controllo del ragazzo.
Esatto.
Arriva un messaggio con scritto faticanti, non so che cosa voglia dire, forse è uno dei nostri giovani. Faticanti, cioè sì. è uno dei giovani promettenti, faticanti, ma non so, è arrivato proprio solo scritto così. Tra l'altro sono usciti tanto, a proposito di giovani, anche tanti gironi, perché anche l'under 15 e l'under 16 mi sembra abbiano fatto delle categorie tipo la serie A, quindi esiste anche una serie C dell'under 15 e dell'under 16. È nata l'under 18 e insomma l'abbiamo già detto. Mi sembra di aver visto, non sono ancora informatissimo, prometto che farò anche i compiti delle vacanze in questo senso.
Bravo.
ma non, mi sembra di aver visto che il girone della, della, dell'Under 18 ha le stesse squadre corrispondenti della Serie A, sì. Quindi così l'ho buttato, io ho buttato ieri un occhio velocemente, mi sembra che siano esattamente le stesse squadre della Serie A, probabilmente nell'ottica di aiutare, no? Il bacino di, diciamo, di rifornimento delle, delle prime squadre.
Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
15 e 5 minuti, iniziamo la seconda ora di Tutto quello che vuoi, insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Manuel in regia. Ah, ecco, vedi, ci hanno precisato l'ascoltatore di prima che ci ha scritto Faticanti, poi ci ha scritto scusate, il giovane girato ieri all'Avellino. Sì, Faticanti tra l'altro ha fatto anche, aveva anche esordito nella famosa, sì, nazionale, esatto, di Baldini che dicevamo prima. Quindi ecco, tra l'altro Avellino, società con cui la Juve fa molte di queste di questi lavori, no, di appoggio, lo, sì, stesso da Fara l'anno scorso era l'Avellino, il portiere che abbiamo ceduto, sì, adesso al Parma inizio mercato. Quindi insomma, diciamo che Faticanti sicuramente farà uno step ulteriore in Serie B rispetto alla Serie C della Next Gen. Abbiamo ancora un vocale magari da ascoltare, Manu?
Ciao Bomber, Marco da Imola.
Ciao Marco, buongiorno.
Ieri, beh, ti dirò, a parte i quattro cespiti che darei via subito, i ragazzini mi sono piaciuti veramente,
sì,
tanto.
Sì.
Non diamo via gatti, per favore.
Ecco un'altra.
Gattone non va assolutamente ceduto. Veramente, non facciamo delle obbrobriosità. Vabbè, ti ascolto e mi preparo a verniciare una casettina di legno. Ciao.
Che bello.
La faccia destra tua è fantastica. Marco da Imola.
La fascia destra mia oggi è Caterina Baffori. Ciao Marco, grazie. Che immagine bucolica,
grazie,
che ci hai regalato a dipingere una casetta di legno, bellissima,
con le nostre voci sottofondo.
Esatto, esatto. Però guarda Marco, stavamo parlando adesso anche nella pausa con Caterina, no, di questa questione di gatti che sta facendo insorgere buona parte dei tifosi bianconeri. Allora, io lo capisco il valore affettivo, no, esatto, se vogliamo, di gatti, che arriva da questa favola pazzesca, il fatto che comunque uno tifoso della Juve anche lui, eccetera eccetera, però oggettivamente stiamo parlando, ragazzi, di un calciatore che con Spalletti ha fatto 7 minuti di partita da punta,
esatto,
perché ha fatto il gol con la Roma, messo a fare l'attaccante, perché serviva solo per fare casinone in area.
È un ottimo attaccante, è un ottimo colpitore di testa.
Esatto, che tra l'altro non ha fatto neanche gol di testa, perché lì nei rimpalli poi si è ritrovato lì a fare il gol del pari. E io capisco il discorso affettivo nei confronti di Gatti, quello tecnico lo capisco meno, perché oggettivamente con un Bremer che si spera che torni al 100% finalmente dopo, sì, l'infortunio, le ricadute eccetera eccetera, con Kelly che fa il centrale mancino essendo mancino di ruolo, con Kalulu che può scalare a fare il centrale, non lo so, io con il potenziale arrivo ancora anche di Lukumi, eventualmente dovesse partire Gatti, vi dico la verità, poi c'è sempre il discorso che Gatti italiano e Lukumi o chi per esso probabilmente non lo sarebbero, vero? Però noi dobbiamo in questo momento ragionare che dobbiamo rialzare un po',
ma secondo me è un discorso affettivo quello che
no
fa,
ma
non
immagino
è soltanto
immagino
quello, ovviamente, anche perché c'è,
si
anche
fa dire, l'ha chiamato gattone,
esatto,
no?
Gattone,
il gattone,
esatto,
proprio ti dà l'idea dell'affetto,
sì, ma perché c'è anche tanta esigenza e urgenza di ritornare ad avere anche un po' le bandiere,
vero,
perché comunque,
vero,
ricordiamoci che il nostro capitano è Locatelli,
sì.
Io non penso che una Juventus adesso, con tutto il rispetto per il giocatore che sicuramente è un grandissimo juventino, una bravissima persona, su quello non parliamo mai, perché sono nozioni date per scontate, però ragazzi, la qualità è veramente veramente discreta,
sì,
voglio,
sì,
dire, non possiamo da Juventus pensare che Gatti possa essere un perno della difesa della Juventus, cioè,
certo,
ma tu te lo vedresti in una
in quella
semifinale
Juventus
di Champions League,
no, certo,
con, cioè, capisci che io tremerei un po'. Tu dici, vabbè, ma non ci siamo quest'anno, chiaro, ma se io voglio costruire un qualcosa di importante in ottica futura.
No, allora, con la rosa che dell'anno scorso abbiamo capito che non andiamo da
nessuna parte, esatto.
Anzi, facciamo pure fatica a centrare gli obiettivi che non abbiamo raggiunto.
Esattamente.
Walter ci scrive: oggi giorno mondiale dell'allegria. Non so a cosa tu ti riferisca, Walter, se non ti sta piacendo la nostra puntata, o forse sì, se era ironico o meno, spiegacelo questo messaggio. E
noi
poi
li diamo sempre, è impossibile.
No, non lo so, credo se adesso magari Walter ce lo spiega.
Walter, spiegacelo.
Esatto, spiegacelo. E poi ci dice un altro messaggio non firmato, lei Begovic. oggi. Gran bel colpo, bentornata Kate. Quindi grazie. I nostri amici da casa sono contenti. Grazie mille. Anche che sei tornata qui da noi. C'era un messaggio prima che mi faceva sorridere, dunque aspetta, guarda, vedi, no, questo l'abbiamo già letto. No, ce n'era uno su Hecator che
no, allora, è perché cambia l'orario,
l'hanno sentito? No, allora lo dico io. Manuel ci ha detto che la giornata dell'allegria, che ha controllato al volo, è il 20 marzo, quindi non è la giornata ufficiale dell'allegria.
Siamo
da capire,
una stagione avanti.
Siamo una stagione, esatto. Ecco, il significato di Hecator si capisce come equatore, la linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi. Questo è sempre Walter, che però non so se sia collegato alla sì, grazie comunque della spiegazione di cos'è l'equatore. Da insegnante di scienze, credo.
Sei particolarmente preso
di poterlo
vabbè,
sapere.
Vedi?
Ce l'abbiamo ancora un vocale, Manu, magari prima di andare dal nostro primo ospite di oggi.
Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza.
Ciao Andrea, buongiorno.
Lei Begovic, secondo me, anche ripagato dai soldi che sono stati presi in più da Muharemovic e da quelli che molto probabilmente mai intascheremo da Nico Gonzalez, senza contare poi il discorso che se vendiamo anche Gatti, quello che avanziamo da Nico Gonzalez, e con quelli dei Gatti prenderemo il difensore che ci manca. Oltretutto bisogna anche ricordarci che abbiamo risparmiato tanti soldi dell'ingaggio di Vlahovic. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
Questo è vero, questa è un'ottima considerazione. Sì, allora l'ingaggio di Vlahovic di fatto di base non era forse previsto, nel senso che comunque si sapeva che andava a scadenza e comunque sarebbe stato ripensato al ribasso. Però è vero, io in questo momento nel resoconto che facevo prima avevo dimenticato i 17 milioni e mezzo circa di Muharemovic, no, della rivendita di Muharemovic, che effettivamente sono... Però ecco, diciamo che quelli lì in un certo senso pagano Hecator, no? Quindi comunque c'è ancora un buchino, no, diciamo che quelli di Muharemovic pagano Hecator, Colomoni lo paga Openda, i 33 di Alaibegovic effettivamente spuntano un po' dal nulla, detto che appunto tra Puchka e Daffara una 7-8 milioni forse 9 li abbiamo recuperati. Sul discorso di Nico Gonzalez, guarda che io ti dico la verità, voglio aspettare di capire cosa succede, perché l'Atletico i 32 milioni che chiedeva la Juve non li vuole dare, ne voleva dare, c'era un diritto di riscatto, 32 milioni che l'Atletico ha fatto decadere. Nico Gonzalez ha fatto un gran mondiale e questo per una volta è a vantaggio della Juve,
esatto.
perché così le Carnevali può tenere il punto su Nico. Detto che Spalletti ha ribadito più volte che non gli dispiacerebbe avere Nico Gonzalez in rosa, quindi è chiaro che se poi arriva l'Atletico e ti dà 30 milioni che sono quelli che la Juve chiede, a quel punto pensa che non ci sarebbero grossi dubbi. Ma il fatto è che iniziano a uscire anche queste voci su Conceição, insomma c'è la possibilità, se con Conceição, tra l'altro, te ne danno 50-60,
esatto,
ci guadagni,
esattamente,
ci guadagni
di
ancora di più.
Chiaro.
Abbiamo Jacopo Desiderio in linea, J-Land. Ciao Jacopo, ben trovato intanto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati.
Come stai? Tutto bene?
Bene, bene.
So che per te, col tuo lavoro, questo è il tuo periodo caldo, no? Perché insomma...
Sì, sicuramente, insomma, ma ormai sono più di 10 anni, abbiamo le spalle larghe.
È giusto. C'è qualche giovane interessante che stai seguendo, Jacopo?
Ti devo dire di sì, un paio. Dai, ti faccio un nome in particolar modo. Un ragazzo che ha stravinto il torneo delle regioni nell'ultimo anno,
sì,
che a livello dilettantistico regionale penso la principale, un po' come il torneo di Viareggio, dai, come importante,
sì,
una delle manifestazioni principali, insomma, a livello italiano. È un ragazzo del 2009, si chiama Clement Monga, con la rappresentativa dell'Abruzzo è stato il miglior giocatore del torneo, in questo momento è in una squadra importante di Serie D, però insomma le prospettive di ottimo professionismo sicuramente ci sono tutte.
Bene. Allora, un in bocca al lupo.
Ti segnalo il nome di questo ragazzo.
In bocca al lupo a lui e a te, insomma, per la sua potenziale,
grazie,
la sua potenziale crescita.
Sempre crepi il lupo.
Ascolta, stiamo parlando un po' qua, no? Stiamo facendo i conti in tasca alla Juve, fondamentalmente,
esatto,
perché poi di fatto quello è.
Cercate in studio, giusto?
Sì. C'è Caterina.
Ciao, Caterina.
Ciao, Carlo, ciao. È un piacere.
Piacere mio, come sempre.
E dicevamo, stiamo facendo i conti in tasca alla Juve, no? I soldi spesi di qui, i soldi spesi di là, questi 33 milioni di jolly, diciamo, per Alai Begovic, che stiamo cercando di capire dove, come la Juve li ha recuperati o li recupererà. Però diciamo che ci hanno un po' sorpreso, no, Carnevale e Massara, perché il ritornello era dobbiamo prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e in realtà è arrivato questo colpo assolutamente inatteso, senza effettivamente aver fatto la famosa cessione, quella che porta i soldi.
Beh sì, però alla fine ci sono stati 17 milioni di Moremovic,
sì,
che comunque non è un'entrata che copre del tutto ovviamente poi quelle che sono state le uscite di cui tu giustamente parlavi, però è sicuramente un'entrata che ha fatto respirare le casse della Juve, questo mi sembra del tutto evidente. C'è stato, come dire, il mancato rinnovo di Vlahovic,
sì,
questo è un altro tema che comunque ha comportato evidentemente, anche se solo a livello salariale, uno spazio da poter compensare, da poter coprire, e insomma la Juve è più di un anno, lo abbiamo detto a più riprese, che ha seguito Colomuani, finalmente ce l'ha fatta e l'ha tesserato per lo più in via definitiva, e poi c'è stata anche l'uscita di Openda che ha liberato un altro slot, quindi da questo punto di vista è chiaro che l'investimento di Alai Begovic è un investimento di un ragazzo di 18 anni che ha fatto vedere delle ottime cose, probabilmente un investimento non necessariamente previsto preventivamente, ma motivato dal fatto che si tratta comunque di un ragazzo molto giovane che dà una prospettiva anche di plusvalenza in caso di futura cessione, che mi sembra del tutto evidente, tant'è che credo che ci possa essere forse anche una rivendita della Juve che deve versare poi eventualmente all'Everkusen una volta che cederà il ragazzo. Quindi detto questo, insomma, è un colpo che mi sento di assolutamente approvare, e penso che sia per il categoria anno 2007,
sì,
uno dei migliori prospetti a livello europeo e mondiale.
E sai che noi ci fidiamo molto di te, tant'è, guarda, addirittura
è lo stesso anno di Lamin, però insomma, chiaro,
sì,
è,
sì,
non,
sì, sì,
non scomodiamo,
no, cioè.
Il miglior 2007 al mondo,
certo,
esatto.
No, guarda,
però la distanza non è siderale, questo,
sì,
insomma, mi sembra chiaro, un giocatore che aveva tanto mercato, non solo in Italia, in Inghilterra, in Spagna, quindi insomma è un giocatore per cui sicuramente essere molto felici in orbita Juve, in ottica Juve.
Senti, c'è Gianni da Vallo Lucania che ci scrive sempre, poi quando ci sei tu interviene spesso e lo,
ciao,
sai. Due cose per Jacopo. La prima è che, come al solito, avevi ragione tu. Jan Couto, di cui parlammo un paio di settimane fa, pare essere più vicino al Como che all'Atalanta, quindi così ti avvalora, diciamo, le tue tesi di qualche settimana fa. E poi voleva chiedere come sia possibile che un calciatore strepitoso come Nusa possa davvero finire alla Roma, con tutto il rispetto per la Roma, e poi ti saluta e ti augura buon fine settimana.
Giocatore forte, ha ragione, ti piace tantissimo. Tu sai peraltro che io questo nome te lo feci quando era ancora in Belgio,
sì,
e fu comprato dal Lipsia all'incirca per una ventina di milioni di euro, più o meno la stessa cifra di Diomandé, no?
Il, sì,
Lipsia porta a scuola tutti da anni in questo senso, quindi gli vanno rinnovati i complimenti. Io ogni collegamento con te, per lo più in un modo o nell'altro, finisco sempre col parlare dell'Lipsia. Lo faccio anche oggi perché è una società che evidentemente, insomma, in un mondo del calcio ormai focalizzato su spese sfrenate, riesce a mantenere sempre un equilibrio e una sostenibilità che fanno assolutamente invidia, senza necessariamente poi abbassare il tasso competitivo, perché insomma è sempre più o meno una squadra di vertice in Germania, quindi gli fanno fatti evidentemente tanti complimenti.
Certo.
Giocatore forte, ma in realtà la Roma seguiva pure Greenwood, tanto,
sì,
per dire, no? Che poteva essere un giocatore secondo me comparabile e valutabile dello stesso livello di Nusa, quindi sotto questo punto di vista i nomi che circolano in orbita Roma non sono affatto di seconda fascia, passami il termine. Tra l'altro la Roma sta seguendo anche Kouliarakis, che è un centrale difensivo del Wolfsburg greco di 22 anni, che abbiamo parlato tantissimo, che secondo me insomma è uno dei difensori giovani di piede mancino, considerata anche la retrocessione del Wolfsburg, che poteva costituire un'opportunità qualità-prezzo molto molto interessante. Quindi secondo me la Roma, è vero che non sta, come dire, cioè ha preso Castro e l'avevamo anche anticipato che la Roma sarebbe andata su Castro,
sì,
se ben si ricorda il mercoledì, e mi piace molto Castro, però al di là di Castro tutti i nomi che sono stati accostati alla Roma dimostrano che evidentemente D'Amico, con ovviamente la regia di Gasperini in primissima battuta, stanno facendo una sessione molto importante, pianificata secondo me bene. Poi è chiaro che si possono avere delle difficoltà, ad esempio per Greenwood, per Somerville, però comunque l'intenzione di rafforzarsi sul serio mi sembra
ci sia. Evidente.
Vedremo che succederà con Nusa, anche lui stesso discorso, giocatore forte che ha fatto un buon mondiale comunque con la Norvegia e che è cercato non solo in Italia ma in tantissimi altri campionati e da squadre sicuramente anche con più possibilità della Roma, quindi è un obiettivo complicato, però sicuramente insomma perseguibile.
Certo. Senti, prima di lasciarti una domanda di Caterina, salutavo invece Walter che probabilmente o in Portogallo o in Brasile, leggendo, perché ci fa vedere che invece oggi, primo agosto, effettivamente è il Dia Mundial dell'Allegria, quindi o in Brasile o in Portogallo effettivamente probabilmente. Infatti lui l'aveva scritto con una G sola, io pensavo fosse... no. Lo so. Lui forse era però Dia Mundial no, perché non è mondiale, se guarda noi non lo è,
no è mondiale
e qua c'è scritto
italiano.
Dia Mundial vabbè,
che si mette vabbè, ma c'è sempre, come dire, modo e maniera di essere allegri,
certo
anche se non è necessariamente il soggiorno, bisogna sempre essere allegri.
Cate.
Ah sì, ciao Jacopo, ciao caro.
Ciao, ciao,
ciao. Niente, volevo, ovviamente concordo con tutta l'analisi che hai fatto, e volevo infatti aggiungere che c'è anche il blasone del fatto della Champions che la Roma ha rispetto a noi,
certo.
No? Quindi
certo, ovvio,
è chiaro,
ovvio,
che è un
ovvio.
Giocatore magari molto più interessato a voler giocare negli scenari europei, no? Ti volevo certo. chiedere, ma secondo te quale può essere la squadra rivelazione di quest'anno, no? Un po' come è stato il Como l'anno scorso?
Questa è una bella domanda, però dai, voglio esagerare. Io credo che il Venezia, tra le neopromosse, possa avere qualche ambizione in più rispetto a una ordinaria salvezza, passatemi il termine. Credo che, per esempio, faccio un nome, no? Anche per i fantallenatori. Adams del Siviglia, ad esempio, è un giocatore che a me piace molto. Attaccante forte fisicamente, bravo di testa, rapido, esplosivo, un ottimo, come dire, settaggio aerobico, quindi sotto questo punto di vista può essere un giocatore che può fare assolutamente la differenza in Italia, ma al di là insomma di Adams, mi sembra che anche i nomi che stanno circolando adesso confermano che il Venezia comunque vuole investire, vuole fare delle cose importanti, quindi è una tra virgolette è effettivamente una neopromossa, però è una squadra che per me ha un'ambizione sicuramente superiore rispetto alle altre magari ne ho promosso, ovvero Frosinone e aiutatemi con l'altra, la terza che mi sfugge,
Monza, certo.
Ma magari potrebbero, come dire, avere come principale obiettivo quello di consolidare la categoria dopo essere state
Monza, che ha preso Juric in panchina, se non ricordo male, no? Dovrebbe esserci Juric in panchina al Monza.
A Monza sì. Frosinone credo confermato sicuramente Aldini, che ha fatto un ottimo lavoro, e a Venezia dovrebbe essere stato confermato Stroppa, anche lui ha fatto insomma un ottimo lavoro, ha vinto il campionato l'anno scorso.
Allora intanto salutiamo un ascoltatore che ci bacchetta, ma voi dovete parlare dei giocatori, non fare i conti alla società, quindi abbiamo sbagliato tutto.
Ma noi parliamo anche dei conti della società.
Sì, insomma, mi fanno sempre un po' sorridere queste cose, ci dicono che dobbiamo fare.
No, certo, però
parliamo di Alej Begovic.
Bravo.
Esatto, ma non possiamo non
parlare. Un giocatore forte, cioè quei diamantini, poi tra l'altro preso nel momento giusto, dai, me lo diciamo sempre, no? Fosse andato, non so, in una squadra di Premier, anche media, non necessariamente un top club di Premier, poi sarebbe stato molto più complicato da prendere, perché avrebbe toccato delle cifre, degli standard economici, che ovviamente per l'Italia sono molto difficoltose allo stato attuale delle cose, quindi bisogna fare i complimenti, sfruttando l'ottimo anno che ha fatto in Austria l'anno scorso, dove ha fatto comunque 13 gol per un ragazzino del 2007, è una cifra senza dubbio considerevole. Io credo che con Setao 13 gol in due anni non li abbia fatti.
No, non credo.
Questo è rincuorante. Abbiamo, come dire, bruciato anche la possibilità che potesse fare un ulteriore anno in Germania, perché lui era di proprietà del Leverkusen e avrebbe comunque trovato sicuramente più slancio e un maggiore status, uno status più alto. Quindi sono stati bravi. È un'ottima operazione, anche grazie al nostro Miralem Pjanic.
Assolutamente. Che tra l'altro, insomma, lui prima Roma e poi Juve, pare che avesse già provato a farlo prendere a Massara quando era a Roma a gennaio, no? Quindi si vede che...
Sì, sì. Quindi... No, ma poi la cosa è venuta fuori anche in maniera, come dire, abbastanza netta.
Sì,
no?
sì, certo.
Foto di cena, sì. Pranzi con il papà, che poi fondamentalmente anche la gente gestisce gli interessi del ragazzo. Quindi insomma
benvenga che ha fatto
freccia, una pedina importante,
no, dico ecco. Benvenga che ha fatto breccia su Massara con qualche mese di ritardo, no? Esatto. Così almeno ce lo siamo presi noi. Esatto. e non da Roma. Esatto. Senti, ci arriva un messaggio che non è firmato. Come vedreste, questo te lo giro Jacopo, perché insomma è un tema anche importante che noi avevamo battuto tanto soprattutto l'estate scorsa e su cui Spalletti ieri è stato anche abbastanza chiaro secondo me. Come vedreste puntare nuovamente su David? Sarebbe il suo secondo anno e non dimentichiamoci che questo calciatore in 4 anni è sempre andato in doppia cifra. Se non si dovesse puntare su di lui, che risvolti di mercato ci sono? Ha delle offerte e nel caso verrebbe rimpiazzato da Ekator? E poi ci chiude con grazie mille, siete grandi, grazie del complimento. Grazie. Scrivici chi sei però, perché se no non ti possiamo salutare e ringraziare come si deve. A te Jacopo, su David che
beh,
so che...
Allora, David può essere sicuramente un tema di questa estate, no? Cioè, perché comunque è stato tesserato a zero, quindi è normale che non servono offerte esorbitanti per provare, magari anche per provare a tentennare e valutare un'eventuale cessione. Io credo che la Juve, tutto sommato, poi al di là di David o non David, potrebbe farne un altro di attaccante, perché poi alla fine è uscito, come dicevamo, Vlahovic.
Allora, quello che diceva Caterina prima, tra l'altro. Sì.
Poi vedremo, è uscito Openda. Milik, comunque, secondo me, non dà le garanzie. Certo. Di qualche stagione fa,
purtroppo ci aggiungo, perché Milik è forte,
è stato anche tanto tempo fuori, no?
Sì,
quindi sotto questo punto di vista un'opportunità di mercato secondo me può essere assolutamente valutabile. Anche, non so, magari Zirkzee, prova a fare un nome. Dovrebbe essere in uscita dal Manchester, a me piacerebbe molto, lo premetto, il giocatore che ha dimostrato che in Italia fa un altro sport, e quindi insomma, considerata magari la non grande stabilità che lui sta avendo nelle rotazioni del Manchester United, e considerato che comunque lo United è una di quelle squadre di Premier che non ha sicuramente grossi problemi nello spendere, può essere un'occasione senza dubbio importante. Ma così come per esempio lo stesso Reinders, che è un giocatore
certo.
Che ha iniziato benissimo con Guardiola, no? Passiamo al centrocampo, ovviamente parliamo del centrocampo, però che poi è andato molto indietro nelle gerarchie, un'idea di prestito con diritto potrebbe essere senza dubbio percorribile, ed è un altro nome che si sta facendo per il centrocampo.
E che a me tra l'altro piacerebbe, esatto, piacerebbe tantissimo.
A chi non piacerebbe, dai, ce la ricordiamo la sua ultima super stagione, che poi ha contribuito anche a quella valutazione importante.
Ma infatti anche al mondiale per club, hai detto bene, no? Aveva iniziato molto bene col City, poi si è forse un po' spento.
Top, dai. Sai, lì sbagli un paio di partite, magari vai in panchina, magari chi entra fa bene tanto quanto puoi farlo te. È chiaro che poi, una volta che si perde il posto, non è necessariamente semplicissimo ritornare, come dire, in una rotazione costante.
Certo.
Quindi, da questo punto di vista, lui, dopo dei primi mesi ottimi, ha fatto molta fatica. Quindi è presumibile che non sia, come dire, una priorità di Maresca per la prossima stagione e per le prossime rotazioni. Tra l'altro il City riprende Boadì, probabilmente,
se non
l'ha già preso, gemma del Lille, che insomma ha fatto anche un mondiale super col Marocco, e dovrebbe poi, cioè, dovrebbe, come dire, resistere, non so fino a quanto potrà, per Rodri, che è in orbita Real Madrid. Quindi col nuovo ciclo di Maresca, effettivamente lavoro in corso per il Manchester City. Giocatori importanti che possono uscire, altri altrettanto importanti che possono entrare, e quindi Reinders in questo senso è un nome per me da attenzionare con grande fermezza. Per l'attacco, come dicevo, insomma, David, vediamo le offerte.
Certo,
non credo
se arrivano.
Non credo che andrà via anche con la formula di Openda, nel senso,
no, certo.
Secondo me cercheranno di monetizzare in maniera diretta,
chiaro,
definitiva. Laddove non ci dovessero essere delle offerte importanti, io sarei ben felice comunque se restasse. È un giocatore che nell'arco di una stagione, sempre con 3 competizioni, purtroppo non c'è la Champions, ma c'è l'Europa League e la Juve, io lo dico già da svariate settimane, deve provare a vincerla.
Assolutamente.
Può essere un giocatore che può tornare utile.
Senti, abbiamo 30 secondi, il nostro Pietro Giancri ci chiede, a proposito di rivalutazioni, sai che lui ha questa passione e non so neanche come definirla, enorme, per Douglas Luiz. Gliela diamo questa possibilità a Douglas Lewis?
Eh beh, dai Dario, io in 5 anni di Juve non ho mai visto fare a Locatelli quello che ha fatto Douglas Lewis ieri pomeriggio, seppur in un'amichevole.
Certo.
Cioè, voglio dire, è un giocatore che tecnicamente, voglio dire, uno che ha visto almeno 10 partite in vita sua, non può dire che è un giocatore scarso. Quindi io forse con i grandi centrocampi della Juve avrei avuto più dubbi. Col centrocampo attuale della Juve penso che sia assolutamente una mossa ragionevole di buon senso.
Che tra l'altro aiutami a dire, in un centrocampo a tre, lui con di fianco Locatelli da una parte e Thuram dall'altra potrebbe essere una bella collocazione.
Sì, tattica. Poi vediamo anche gli altri tre, no? Perché comunque gli altri tre nomi in orbita Juve sono 2 parametri 0 e lo sappiamo, sono Kessié e Goretzka.
Certo.
E il terzo, l'abbiamo detto, è Reinders.
Quindi
vediamo anche un po' le potenziali uscite, vediamo Thuram, vediamo Coop Miners. Ci sono tanti punti interrogativi ancora in mediana. Però bene o male le strategie mi sembrano abbastanza delineate.
Jacopo, ti devo salutare perché c'è il notiziario che incombe.
E io ti ringrazio, Dario.
Grazie a te.
Grazie perché insomma non so se è stata trattata la faccenda in puntata. Tutta la Juve che vuoi è sempre nel mio cuore. Mi ha fatto assolutissimo piacere poter essere al tuo fianco in tutti questi anni. E quindi ti volevo salutare, rendere omaggio perché te lo meriti.
Grazie.
Programma che è stato weekend di fine settimana, bello fresco, bello frizzante. Non parla solo di calcio, ma parla di calcio in una maniera competente e sempre pertinente. Quindi complimenti a te per questo bellissimo viaggio.
Grazie, Jacopo, grazie mille. Ma magari avremo modo ancora di sentirci, mettiamola così. C'è questa possibilità, non costante, ma c'è questa possibilità. Poi
allora teniamo il barlume acceso.
Approfondiremo. Esatto. Approfondiremo. Grazie mille ancora, Jacopo Desiderio. Sempre un grande piacere.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Quindici e 37 minuti, torniamo in diretta all'ultima mezz'ora, adesso sì, quella vera, di questo Tutta la Juve che vuoi di oggi, che insomma, come vi dicevo, è iniziato con un'ora di ritardo, abbiamo fatto 2-4 invece che 1-3, e c'è già Chiara Leati pronta per tenervi compagnia per le prossime 2 ore con il suo Sabato Sport. C'è invece ancora Caterina Baffoni con me e con voi per questa ultima mezz'ora del programma di oggi. Esatto. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio che nel frattempo è arrivato, già anche che ci diceva: a Napoli sono un po' più allegri da un paio di settimane, giustamente ricordandoci questa questione. Buongiorno, buon sabato, ci scrivono su Twitch, buongiorno anche buongiorno a te. Allora, qua c'è qualche ascoltatore che inizia a essere un po' preoccupato, giustamente, perché io ancora
per gli
adesso
acquisti.
Continuo ad aggiornare.
Le... Vedo che stai sempre cercando.
Sto facendo il refresh in continuazione, no? Perché mi aspetto che a un certo punto dicano: sono arrivati i Colomboni e alla Begovic insieme, stanno sgomitando per entrare per primi alla Continassa, al J-Medical.
Esatto.
E in realtà in questo momento ancora questi aggiornamenti non ci sono, e insomma cominciano a essere poco più di 24 ore quelle della partenza.
Ma
no?
Sì, quindi secondo me sono sempre i soliti cavilli burocratici. Io sarei molto, sono molto tranquilla perché non è la prima volta che accade.
No, è vero, però vedi, Fabio ci dice: siamo sicuri che dei 2 acquisti, mi sembra che stia passando troppo
tempo per l'arrivo.
Sì. Certo, che guarda, quello che ci diceva anche prima Lorenzo, no? È finché non li vedi in
non
campo con la foto di rito, la foto con la penna, il contratto, eccetera, eccetera, effettivamente un po' di paura viene. Intanto ringrazio Doni per il bellissimo messaggio che mi manda sempre, mi fa sempre troppi complimenti. E poi dice: riguardo la partita, è presto per dare giudizi, sono comunque fiduciosa, mi auguro che Gatti e Miretti possano rimanere, vedi?
Torniamo
sempre
questa...
lì, c'è questa passione.
Io e Dario siamo un po' antichi su questa
questione. Un po', forse su Gatti meno non so come dire, affettivosi.
Sì, ma che in realtà siamo affettuosi anche con lui, ma il punto è che, cioè, secondo me bisogna
più pragmatici,
sì,
forse,
esatto,
no?
Cioè, io e te siamo molto la qualità subito, adesso, cioè basta, è passato troppo tempo, secondo me, senza dei punti di riferimento importanti alla Juventus. Quindi secondo me se Gatti dovesse essere sacrificabile lo sacrificherei, non stiamo parlando
così come
di
con
Bremer,
Seisao, no? Dicevamo anche prima. Antonio da Caserta ci dice: ciao Gadario, ciao Caterina, complimenti, grazie. Alei Begovic è il vero numero 10, io gliela darei subito. Ildiz non è un 10, dal mercato mi aspetto Suzuki in prestito dal Paris Saint Germain, quindi hai già fatto tutti gli incastri del caso. Lukumi e Pellegrino. Pellegrino, ragazzi, è completamente sparito dai radar della Juve, anzi ultimamente sto sentendo che c'è la Fiorentina molto forte sul ragazzo, che però deve prima piazzare Ken, perché non può avere Ken e Pellegrino insieme, però effettivamente è un nome di cui si è un pochino...
Sulla 10 andrei un po' cauto.
Sì, anch'io. Ma così, anch'io. Poi per carità, magari diamogli il tempo almeno di arrivare, e di dimostrare. C'era un messaggio prima di qualcuno che ci mandava una sua potenziale formazione, eccola qua. Luis da Napoli, la mia formazione, portiere col punto interrogativo. Celik, Bremer, Lukumi e Kalulu mandato a sinistra, o forse Kalulu a destra e Celik a sinistra, però per come li hai indicati direi da destra a sinistra. Turam che sì con Seisao, Alei Begovic, Ildiz e Kolumani, oppure no, Turam mette che sì come centrali, quindi un 4-2-3-1 immagino, con Seisao, Alei Begovic, Ildiz e Kolumani, che credo che sia a oggi forse l'ipotesi con cui vorrà provare a giocarsela Spalletti, parlo della fase offensiva ovviamente. Con a oggi Locatelli al posto di Kessié, per cui diciamo che non è molto lontana da quella che potrebbe essere una formazione realistica. Non ditemi che non si può vincere l'Europa League con questa formazione. Questo è il nostro Luis da Napoli. A proposito di Luis, però, non ha messo Douglas Luis in questa formazione.
Io ce l'avrei messo perché secondo me potrebbe essere, e lo sostengo, lo dico il 1 agosto 2026, spero di non essere smentita. Secondo me è la rivelazione.
Potrebbe, però è anche vero che in un 4-2-3-1 effettivamente fai fatica a collocare.
Sì,
no?
Ma non è detto che debba essere un 4.
No, certo, però adesso mi immagino che
adesso
quello,
qui, sì.
Quello che ci mandava il nostro Luis fosse questo. Abbiamo Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport. Ciao Jacopo, ben ritrovato, mi fa sempre molto piacere sentirti.
Ciao Dario, piacere mio, come state?
Ma tutto bene, noi c'è un po' di preoccupazione, te la giro subito nel chiederti anche te come stai, da parte dei nostri tifosi per Kolumani e Alei Begovic, perché non si hanno tracce dei due.
Beh, giustamente... sono i due colpi che dovrebbero un po' rianimare un mercato fin qui molto deludente, perché non veniamo a dire che Ecatore e Celik sono due colpi da Juve, non lo sono assolutamente. Celik ancora un parametro zero della Roma, un giocatore esperto, preparato poco, può essere una priorità destra, dovrebbe spiegare perché hanno preso 18 milioni per una riserva del Genoa, ma questo lo capiremo più in là eventualmente.
Ti dico che me lo sono chiesto anch'io perché
ce lo chiediamo un po' tutti.
Ragazzi, il tema è sempre quello lì, non sono i soldi che non ci sono i soldi come
vengono spesi.
Certo.
Certo.
A 18 milioni per Ecatore, ma perché? Ma chi è?
Hanno più senso i 33 per Alei Begovic a questo punto.
Ma scherzando, questo è un giocatore, ragazzi. Questo è un giocatore.
Sì, sì.
Cioè, una volta, se veramente tu vai a finalizzare Colo e Alei Begovic, sono due giocatori da Juventus, finalmente. Sì.
Esatto.
Finalmente.
Esatto.
Adesso vediamo, dovrebbero essere abbastanza avanti con tutte e due, a quanto mi risulta, vediamo se riescono a portarli a casa, perché e poi ci sarà il problema comunque del portiere da risolvere.
Certo.
E
che però sembra passato in secondo piano, no? Non se ne parla quasi più di sto portiere. All'inizio sembrava più prioritario ancora rispetto all'attaccante, invece si è girato al contrario.
Ma lo è, Dario, perché o vai con Perin titolare, è una stagione che però può essere, per carità, un buonissimo portiere, però insomma sappiamo quello che può dare e quello che non può dare. Di Gregorio è stato un fallimento colossale, di cui ringraziare Thiago Motta e Giuntoli, non solo per questo, ma perché è stato uno dei principali danni, e non ti puoi riproporre in porta con Di Gregorio, è chiaramente un giocatore buttato.
No, certo.
Quindi secondo me la priorità, io continuo a vedere anche una certa mancanza di qualità a centrocampo, cioè il solito problema. Infatti non mi stupisce quando è venuto fuori che aveva cercato Pellegrini della Roma.
Sì, che mi piace tanto, tra l'altro.
Io l'avrei preso proprio, pare che non sia voluto venire, o che lui stia aspettando la Roma, perché dovrebbe restare lì. Tra l'altro lì c'è un problema, perché Gasperini lo vuole, l'ha chiesto assolutamente, però i Friedkin non sono tanto dell'idea di rinnovare un giocatore di quell'età lì. Però ecco, già avessi preso Pellegrini, già, ecco, già vedi come batte i piazzati la Roma, no?
Eh sì.
Quando è in campo Pellegrini, lui corner, calci di punizione sono tutti suoi, no? E vedi come quanti gol fa la Roma la palla in attiva. Io ho il pensiero che un'altra stagione di Locatelli che batte queste cose qui mi viene male, non so voi.
Io la penso come te.
No, ma è vero, ma infatti c'è anche tanto hype in questo momento per Douglas Luiz, no? Sempre nell'ottica di un centrocampo di un altro calibro.
Però avete letto l'intervista che ha dato il sempre simpatico Tacchinardi sulla Gazzetta?
Sì, no? sì.
Va più piano di me che ho 50 anni compiuti.
Però ieri Spalletti gli ha fatto un complimento e l'ha visto correre un po' di più.
Ah, se gli ha fatto il complimento Spalletti, siamo a posto. No, non lo so, mi fido molto dell'opinione di Tacchinardi. Mi parla un giocatore, sì, sì. È un mistero, perché ragazzi la Premier è sabato pomeriggio, la guardiamo tutti.
Sì,
questo qua è un giocatore in Inghilterra. Lo vedevi giocare qui al piede, cioè, conosce il gioco, costruisce, sembrava anche meno lento di quello che è,
sì.
Faceva andare la palla, no? Vediamo, certo è un tuo patrimonio, è giusto che tu provi a dargli una seconda, terza, scarsa, non neanche quanto sono più le chance, però mi pare un giocatore troppo compassato anche per la Serie A modesta del 2023.
Sì, no, esatto, poi il problema è quello, più che altro che credo che possa essere una, diciamo, il piano C, no? Nel senso, se non riesci ad arrivare a quelli a cui vuoi arrivare, il che sì di turno, allora piuttosto cerchi di rivalutare quello che hai già in casa, sì. Un po' quella sensazione lì, se devo dire la verità.
Però insomma, se dobbiamo fare il giochino delle priorità in questo primo sabato di agosto, cosa facciamo? Portiere centrocampista attaccante o portiere attaccante del centro di centravanti o centrocampista?
Sì, certo, no, hai ragione.
Il portiere è fondamentale.
No, il portiere è fondamentale, anche se poi è di anche lì sulla questione del portiere, sembra che Di Gregorio non sia poi così tanto in vendita. Cioè, tra i due anch'io sono più Perin e Tito. No, non sia in vendita, nel senso che la Juve forse pare voglia provare a rivalutarlo. Il problema di Perin, che anch'io preferisco in questo momento, è che è tanto fragile, cioè continua ad andare incontro a tanti infortuni. Non puoi neanche puntare su Perin.
È un bravissimo ragazzo, eccetera, però sappiamo i limiti, no?
Purtroppo sì. Il problema è che, ripeto, Di Gregorio è bruttato. I nomi che sento fare, Suzuki, io avevo una moto Suzuki quando ero ragazzo.
Guarda, scherzavo
anche alla mano.
Scherzavamo con...
se fosse già mi vedo il titolo, no? Quando da sicuro Suzuki non sbanda, già si vediamo.
Certo. Guarda, scherzavamo con Luigi Schifo venerdì scorso a Colpo Gobbo che sarebbe la prima volta che ci sarebbero due macchine su una maglietta, perché davanti c'è Jeep e dietro c'è Suzuki. Sarebbe
siamo sicuri che sia un giocatore da Juventus? Io per niente lo sono, non so voi.
Ma ragazzi, i nomi da Juve sono altri.
Bisogna alzare qua. Ecco, però ecco, il nome da Juve doveva essere, no? Il Dibu Martinez, che però ha questo problema del dito. Che si fa? Perché se lui rischia di essere operato, Yıldız rischia di essere operato, Thuram rischia di essere operato, cioè ci mancano i tre punti cardine della squadra a questo punto.
Vediamo che abbiano una buona assicurazione sanitaria. No, però Martinez è un giocatore esperto, di spessore, che ha giocato tante partite importanti.
È l'unico.
È il classico profilo da Juve.
Esatto,
no?
È l'unico.
Al di là del fatto che si possa dire forse gli anni migliori della carriera li abbiamo già visti.
Sì.
Chiaro.
Però quante volte lo diciamo, è un giocatore da Juventus, è un portiere da Juventus. Cosa che non è Suzuki, cosa che forse non è neanche Vicario.
Ah, ok. Però senti, non può esserci un po' di scarico dopo aver perso la finale mondiale? Perché lui diceva che se avesse vinto si sarebbe ritirato, però forse rimani con un'altra testa.
Sicuro. Se viene a grattare l'ultimo contratto.
Esatto.
Sicuro. Abbiamo visto che è normale che sia così, però anche lì, sai, va fatta una riflessione. Dice, ok, allora prendo un profilo così, magari non motivatissimo, o un profilo più giovane, più motivato, ma parecchio più scarso.
Certo.
Che rischia di farmi una fine di un altro di Gregorio, perché Suzuki può essere un altro di Gregorio.
Certo, assolutamente. Esatto. Assolutamente.
Parliamoci chiaro. La verità è che tu, dopo Szczęsny, messo alla porta in maniera
imbarazzante, certo,
molto opportuna dalla coppia d'oro, Motta e Puntoli, la Juve non ha più avuto un portiere degno di tale nome. E sai, sappiamo storicamente noi che seguiamo la Juventus da tanti anni sappiamo storicamente che è un ruolo che è sempre stato un punto di forza.
Ah, certo, certo.
Anche andando indietro, il portiere della Juve era una certezza.
Certo.
I presenti con dei profili che certezza non lo sono neanche nel loro condominio, sì, sì, al momento, purtroppo.
Poi l'anno scorso c'è quel dato clamoroso di non so più se 16-17 partite con un gol subito al primo tiro in porta, no? Quello è qualcosa di assolutamente inaccettabile.
No, ma Di Gregorio ha fatto una stagione disastrosa, al di là dell'errore, degli errori che sono costati la Champions, proprio anche quando faceva delle belle parate e ne ha fatte.
Sì, 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 vero.
Anzi, che ha avuto anche delle belle partite, gli dava sta costante sensazione di insicurezza. Quel portiere che ti può farti la bellissima parata e può farti la cappellata su qualunque cosa.
Sì.
Che secondo me è la cosa peggiore per un portiere. Mm. Un portiere è sinonimo di affidabilità.
Certo. Sì, sì, non sei mai tranquillo, no? Io penso al gol a San Siro, no? Con quella palla che lui prova a prendere col piede sbagliato. Quella era bella.
Sento questo linguaggio del corpo che trasuda ansia.
Sì, no?
Bravissimo, hai fotografato perfettamente.
Che sembra l'imbucato, dice, Dio, ma dove mi hanno messo a giocare? Cioè, ma è vero.
No, è vero. È vero. Senti, invece dal punto di vista dei potenziali arrivi, perché insomma di partenze ce ne dovrebbero essere tante e non credo che saranno così bravi da piazzarli tutti, perché ci sono almeno 10 giocatori probabilmente che dovrebbero uscire e
almeno 6-7 palle al piede,
detti che 2 o 3 sono già anche andati, però qualcun altro ancora dovrebbe partire. Dei nomi, sì, diciamo che girano in entrata, no? Te ne metto qualcuno a partire da Lukumi, a partire dallo stesso Kessié o Sorloth, così te ne metto uno per ruolo. Chi vedi più potente,
allora,
più papabile?
Lukumi non lo voglio vedere neanche dipinto.
Ok, sei uno di quelli che non lo vuole neanche dipinto. Mi sembra
un giocatore di una modestia imbarazzante, mm-hmm, solo fisico. L'ho visto a Bologna tante volte, l'abbiamo visto a Bologna. Giocatore molto fisico, l'italiano gli lasciava 30 metri di campo dietro e ogni tanto faceva qualche bel recupero.
Sì.
Non mi sembra un profilo da Juventus. Se sì, lo è stato, non lo so più che lo è adesso, mm-hmm, sinceramente. Parlo da un pochino deluso al mondiale, ma è un giocatore, è una attaccante, cioè un giocatore che si rivolge sempre fatto.
Sì, sì.
Cioè, io quando giudico un attaccante vado a vedere su Transfer Market le presenze, i gol, il club, poi dopo che ho visto queste cose qui vado a vedere anche che gol ha fatto. Perché voglio dire, se fai gol alla Dybala, ultima versione, cioè quello del 3 del 4-0, è una cosa.
Certo.
Se fai gol dell'1-0 al minuto 88, ha un peso diverso.
Esatto.
È un giocatore che secondo me, dato per perso il buon Vlahovic, perché al momento non abbiamo segnali che ci siano dei ripensamenti, dei ravvicinamenti, dato per perso il buon Vlahovic, secondo me è un giocatore da firmare.
Mm-hmm.
Perché voglio dire, ti presenti ancora con Jonathan David?
No.
Al via della Serie A?
No, a meno che non sia, la riserva, no? Perché poi ieri Spalletti ha detto che comunque David è un giocatore più non è una prima punta, cioè ormai questo ce ne siamo accorti tutti, non puoi metterlo come terminale offensivo. Senti, c'è un ascoltatore ci dice: l'arrivo di Kolo Muani sposta Ildiz dietro la punta. Secondo me sarà Kolo, Ildiz, Alaibegovic con David anche e Cicco. Mi sembrano un po' troppi così.
Allora, questo è un bel trio alle spalle della punta. Questo è un bellissimo trio, secondo me. Quello che hai citato tu adesso. Confessato, sì, che secondo me se potessi lo venderei.
Ok, anche tu sei quello da lì.
Ti dico la verità.
Soprattutto a quelle cifre che girano, no? Perché insomma sono tanti soldi.
Ragazzi, Kolo Muani è uno spacca partite in Serie A formidabile.
Sì.
L'abbiamo già visto, non ti parlava in P5 gol, ma è un bel giocatore secondo me. Il Bitter è il miglior giocatore della Juventus ormai da un bel po'. E questo ragazzino qua è molto interessante. Questo ragazzino bosniaco qua è molto interessante.
Sì.
E quindi poi c'è il tema della punta che non può essere David, secondo me. Però a quel punto lì bisognerà anche vedere le carte della continuanza, cosa che margine di manovra ti consente, perché questa follia di questo quadriennale a David riportatelo purtroppo a lungo.
Sì.
Quindi, giustamente, se voglio restare, ti credo, ma ti piglia.
No, anche perché per il tipo di formula con cui l'ha preso la Juve rispetto a Openda, che poteva andare bene il prestito, esatto, non puoi fare quella cosa lì, no?
Bravo, bravo.
Senti, e invece un nome caldo che si sta, insomma, caldo, che sta uscendo è quello di Reinders. Ti piacerebbe Reinders alla Juve?
Porca miseria.
Cioè, no, mi sembra il classico nome buttato lì quando devi riempire una pagina, nel senso che io dico, per carità, gran giocatore, mi piace tantissimo, vado a vedere cosa prende di salario dal Manchester City.
Sì.
Beh, ragazzi, parliamo di spese, sono ingaggi da 9-10 milioni di euro netti l'anno, mi pare che rendersi, diciamo, no?
Sì, siamo lì.
Come lo paghi? Fai una sottoscrizione, cioè, se fai un rincaro di biglietti di 2 euro e il rincaro serve a pagare lo stipendio di Rangers, mi sembra tanto, tanto fuori portata, ecco.
Sicuramente.
Però, al di là della formula con cui potrebbe arrivare, no? Che poi chiamando molta fantasia, giustamente i dirigenti e... sono sempre bravi a trovare quando c'è la volontà del farti. C'è il grosso tema dello stipendio.
Quello che purtroppo quando arrivano dalla Premier o dall'Arabia, no? Ci mettiamo dentro anche che sì, in questo caso diventa molto complicato da competere, perché ma poi è un po' un boomerang anche per loro, no? Perché non riesce, certo. Parlando per le squadre di Premier che non riesce a piazzarli, noi facciamo fatica a piazzare David a 6.
Abbiamo visto tutti il rinnovo di Tonali, 10
certo.
Milioni.
Sì, sì.
Il passaggio di Tonali, scusami, sì. al Tottenham, sì. 10 milioni, ma Tonali, 10 milioni.
Sì, sì.
Uno che 10 anni fa avrebbe fatto il giocatore di rotazione alla Fiorentina in Serie A,
tra l'altro in un Tottenham che si è salvato all'ultimo minuto, quindi non c'è neanche da dire il richiamo della Champions.
Ma lì con quelle fantasie di De Zerbi che si innamora del cuore, sì, sì. Voglio assolutamente quello e prendetelo, ragazzi, Tonali,
sì, sì. Ma è tutto molto sproporzionato, cifre.
Ma se Tonali vale 10 milioni, Pjanic cosa valeva?
Sì, esatto, no, no, beh, Pjanic è l'ultimo.
Hai ragione.
Sì. Senti, ultima cosa, perché siamo già purtroppo quasi in chiusura. Si vocifera, tornando sul Dibu Martinez, di una possibilità di uno scambio con Kop Meiners. Ha senso, secondo te?
Sì, ha senso. Ha senso. Due giocatori, diciamo così, abbastanza in uscita nei rispettivi club. Avrebbe senso, avrebbe due giocatori in uscita, abbastanza neanche giovanissimi, soprattutto il portiere. E ti dico, se ci fosse la possibilità, veramente, si trovasse questa formula, lo farei e mi prenderei, tra virgolette, il rischio di Dibu Martinez.
Certo.
Chiaro che neanche lui ci dà tutta questa sicurezza, però di tutti i nomi che ho sentito fare, e ne abbiamo sentiti tanti, per il portiere della Juve forse ancora quello che mi dà... maggiori garanzie.
Sì, tra l'altro ha fatto comunque ancora anche un gran mondiale, no? Cioè ha fatto delle parate eccezionali.
Comunque anche solo perché ha giocato una finale mondiale.
Sì, sì, poi, ma poi era non più in carica, ma è campione del mondo ufficialmente, esatto. Perché comunque 4 anni fa lo aveva vinto il mondiale. Per
Ma poi mi piacciono questi giocatori qui che nello stadio pesante si esaltano.
E certo.
Se tu vuoi tornare ai verdi, c'è bisogno di questi profili qui.
Concordo.
E un altro nome che è uscito, ma credo sia stata proprio una buttata, è quella di Unai Simon, che comunque ha fatto anche lui un signor mondiale, ma non credo che sia così facile arrivarci.
Ti dico quello che ho detto per Rangers, sinceramente. Purtroppo non sono profili che sono più appetibili, cioè non sono più raggiungibili per noi, ma per la Juventus, ma anche per la Serie A. Anche l'Inter, no? Squadra nettamente migliore del campionato, l'anno scorso il quadro che stanno nascendo, direi anche quest'anno. Cioè, qual è il rinforzo dell'Inter? È un parametro zero.
Certo.
Un signor difensore, però...
Lo stavamo prima dicendo con Caterina esattamente questa cosa, Jacopo, guarda, proprio quello.
Il signor difensore, forse in parabola discendente, ma il signor difensore lo prendi a zero e gli fai un biennale da 4 milioni.
Sì.
Queste sono le operazioni che puoi fare,
certo.
Sì, esatto.
Perché sei un campionato molto molto periferico ormai.
Sì, sì, il problema è che se poi quello che devi prendere a zero, che è il che sei di turno, te ne chiede 7 a stagione, diventa
complicato. Certo, se ne guadagni a 15 metti lì in mezzo al petrolio, e cosa devi fare?
Certo.
Hai detto bene, Arabia e Premier hanno drogato gli stipendi, sì.
Esatto.
E poi ma io ne guadagno 15 perché devo venire a prenderne 5 alla
certo.
Facessi la Champions, se gioco una squadra che è da ricostruire, che fa manca la Champions, beh.
E infatti aspettano ancora che Vlahovic citofoni.
Esattamente,
nel frattempo che io spero che non citofoni, se devo dire la verità, ma questo è un mio parere assolutamente, assolutamente personale.
La cosa che vi posso dire, secondo me, è che se non cala un pochino le pretese non gli apre nessuno.
Ah, no, certo.
cioè, se continua a chiedere quello stipendio lì, la vedo un po' complessa.
No, no, assolutamente.
Certo. Vedrete che a fine mese calerà e fermerà da qualche parte, calando un po' più.
Per forza. Sì, a meno che non voglia smettere di giocare, ma insomma, non credo. Jacopo, ti devo salutare perché siamo praticamente in chiusura. Grazie mille per quest'altra bella chiacchierata. Buon lavoro e buona estate.
Grazie anche a voi, ragazzi. Buona estate, a presto.
Grazie. Ciao Jacopo. Grazie mille ancora. È sempre molto piacevole e divertente chiacchierare con te. Volevo leggere ancora un messaggio perché dunque, eccolo qua, ancora Claudio da Silvi Marina, che è un altro preoccupato. Buongiorno a tutti, complimenti, grazie Claudio. Il bosniaco e Colo sono ufficiali? Guarda, io ancora
stiamo aspettando le foto.
Caterina ride perché mentre parlavamo anche con Jacopo stavo girando, continuavo a cercare aggiornamenti. È arrivato qualcuno? Non è arrivato ancora nessuno,
ogni
quindi
tanto vedo che rifresci, ma ancora
non c'è niente, siamo ancora fermi agli articoli di stamattina. Non sono ufficiali, quindi la risposta che ti possiamo dare è quella. Sono molto vicini, questo è quello che ci stanno facendo intendere.
Sì,
quindi
si sono esposti tutti.
Speriamo, esatto, che fra oggi e domani possano prendere il famoso volo per Hong Kong, esatto, o magari quello per Perth. Siamo ai saluti. Caterina Baffoni, grazie mille per essere stata
grazie
qui con
Dario,
noi.
Grazie Dario, grazie a te, a voi, per me è sempre un grandissimo piacere. E
speriamo di rivederci presto. Speriamo di rivederci presto. Ringrazio anche Manuel, lasciamo lo studio a Chiara. Io vi do appuntamento per il momento venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4 che c'è Colpo Gobbo. Poi vi dicevo già, questa è l'ultima puntata, almeno per questo mese sicuramente, e poi vedremo di tutta la Juve che vuoi, perché prossima settimana c'è Juve-Inter, sabato dopo è Ferragosto e poi me ne vado un pochino io in ferie.
Andiamo al mare.
Esatto.
Andiamo al mare.
Però Colpo Gobbo c'è ancora, sia questo venerdì che quello dopo, quindi ci vediamo venerdì alle 2. Grazie ancora a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti e forza Juve.
Sempre.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.